Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Gentile popolo di internet in generale, amanti del radioascolto in particolare, benvenuti. Questo è Radio NK, è domenica mattina, segnatamente domenica 10 febbraio 2013. Io sono l'autoproclamato demiurgo della radio e con me avete già sentito la voce nota del webmaster. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli amici ascoltatori, che figata!
Uè, ma da quando hai cominciato a prendere l'anfetina non sei più lo stesso. Scusa se c'è stato un prr. Potete che devo abbassare un po' il volume perché
altrimenti... Bevono tutto!
Cosa hai mangiato stamattina a colazione, Wem?
Ho fatto la colazione dei campioni!
Hai fatto la colazione dei campioni, va bene.
Intanto voglio salutare un mio carissimo amico che ci sta ascoltando o da Roma o da Milano, non lo so bene.
Beh, non è per la stessa cosa. Cioè, no, nel senso che...
è una parolaccia quella, non si ripete. Come posso dire? Anzi, mi è arrivato un messaggio adesso, saluto il mio amico Pablo, che in questo momento è ammalato. Pablo fa un lavoro strano, parliamo del nostro amico Pablo.
Parliamo del nostro amico Pablo.
Pablo... è un
Pablo, intanto... Pablo Honey, tra l'altro, lo ricordiamo.
Come?
Niente, è il nome di un album. Pablo, sì, Honey.
Se... intanto io ho qua mia figlia vestita da Spider-Man. Aspetta, dai, metti il piedino lì, salta, ecco, sì. Molla la fune, bravo. È un ingegnere,
sì?
E vende tecnologia.
Uh-huh. Ecco, che genere detto... di tecnologia?
Vende tecnologia e a casa, malato, mi scrive... io spero che sia insieme alla sua famiglia e,
sì.
E buona domenica Pablo,
sì. Yeah. Sì, ma non rivolgerti così a un ammalato, cioè. E niente, insomma.
Ha nevicato stanotte qua.
Ma dove?
Nel città delle Alfonsine.
E vabbè.
Vabbè.
Cioè, no, voglio dire, Wem, cioè, lo fanno, ecco.
No, cioè, il discorso è questo.
Sì.
Ci sta, eh.
Sì.
No, voglio dire.
Sì, ci sta.
Vabbè, salutiamo anche D-Log, il nostro amico D-Log.
Ah, D-Log. Abbiamo, sì, salutato Pablo, possiamo salutare anche... No, non so se dobbiamo salutare tutta l'utenza, Wem. L'utenza è la nostra, cioè...
No, no, allora, adesso... c'è della gente che ci sta ascoltando per la prima volta, no?
Sì. Pablo, segnatamente. Perché Dilog,
sì, c'è Pablo.
Sì.
Che mi ha appena scritto. A me fa morire che possiamo fare la radio leggendo. Anzi, posso farla parlato un po' milanese?
se proprio devi, Wem.
Faccio un po' il RTL.
Sì,
eh?
Ma non parlo in milanese, RTL.
Ma. Questa cosa è fighissima, fatto che tu puoi tipo leggere, no? Quello,
sì,
che
tipo la gente leggere, vuole... leggere, sì, esatto. Leggere, non sì, leggere, leggere.
No, per fare il milanese un po' che devi tipo allungare la bocca all'ingiù, no? Perché quando parli...
sì, un po' sì, è vero.
La gente scrive, no? E io leggo quello che...
sì...
è scritto, ma scritto contestualmente.
Che un po' Brianzolo, se vogliamo, Wem.
Rifilo macchinari robotici a farmacisti 3.0.
Ah, ok, perché cioè, tecnologia voglio dire un sacco di roba. Chi fabbrica cannoni è tecnologia, nel senso cannoni...
Anche chi fabbrica graffette, anzi, attache.
Cosa sono gli attache?
Le graffette.
Ah, vedi. Vedi che... vedi che voi di Alfonsine cioè avete una cultura che io neanche mi sogno, Wem. Non, beh, è, non è attaché, no. Attache.
Allora, sarebbe sì, così, però da quando i francesi,
sì,
hanno deciso di cambiare il termine, presente, apro parentesi, te conosci Twitter, no?
Sì, cioè non lo uso, ma so benissimo di cosa si tratta.
Twitter praticamente ha una sorta di piccolo codice d'uso, dove praticamente le parole chiave che di una frase, di un discorso, di un tweet, di un messaggio.
Sì, le mettete hashtag.
Praticamente deve essere anticipata dal cancelletto.
Sì, 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 l'hashtag.
Bravissimo, bravissimo. Allora, che è successo? Noi sappiamo bene che i francesi
sì.
Tendono a...
già sappiamo.
A evitare di utilizzare terminologia anglofona, perché sono una gente particolarmente orgogliosa.
Sì, nazionalista, diciamo così.
Sì, sì. E loro hanno aggiunto la parola hashtag. E si dicono, com'era, modise, un qualche cosa del genere, insomma, hanno trovato un'altra parte, modise,
sì.
Vabbè, una cosa del genere.
Vabbè.
E allora, ho detto, perché devo chiamare attaché in onore dei francesi?
L'hai chiamato attaché, hai solo spostato l'accento tonico.
Esatto, come lo stage, no? Sappiamo
sì,
tutti che è stage.
Ecco. Sì, beh, insomma, cioè stage esiste anche in inglese, cioè non so se derivi anche in inglese.
Sì, però non è inglese.
Ah, ok, è un po' come garage in italiano, cioè sono quelle parole mutuate, diciamo così.
Beh, garage...
Cioè garage è francese e lo pronunciamo come lo pronunciano i francesi, però ci sono altre... Sì, che ne so, spray, che è diventato d'uso anche in italiano, però sarebbe spray, se uno lo volesse dire
sì,
in inglese.
Sì, stavo pensando anche, quali sono le altre parole?
Comunque, attaché. Però il tuo amico non fabbrica attaché.
No.
Marsh attaché, tra l'altro.
Allora... Tanto c'è un amico che fa, puoi fare un mondare non di uno spot.
Beh,
no,
adesso, cioè, tanto che siamo lì.
Per il semplice motivo che
non ci hai dato i soldi. Sconto, esatto, cioè.
Fai lo sconto oppure lo spot.
Sì, l'ha detto anche. L'ha detto anche il nostro ex presidente del consiglio l'altra sera in televisione. Era in televisione da Lucia Annunziata. E lei ha dovuto mandare la pubblicità e solo per quel momento lì si sono trovati d'accordo, perché lui ha confermato dicendo sì, effettivamente sulla pubblicità non posso, cioè, sindacare, proprio, c'hai ragione te, perché sono soldi, ecco, sostanzialmente la pubblicità.
Anche perché siccome questo ragazzo qui le abbiamo già staccato un bel assegno e forse, molto probabilmente, quest'altro anno ne staccheremo uno, insomma, che...
Cioè, ma voi... Voi come farmacisti, non noi come Radio NK.
No. Noi come io come farmacista, anche perché quest'altr'anno comincerò un mutuo, insomma, con quelli con 9 zeri, ecco. Di
vabbè,
sono
contento per te, Wem, ma io non voglio entrare nei bilanci della tua farmacia.
No. Però, insomma, faremo
sì,
cose
in
dopo la radio. Dopo trovo un... Anzi, dopo ci sarà una location della radio degna di tal nome, tipo
sì.
90 metri quadrati. Facciamo
addirittura.
Sì.
Che
sì.
Ficata. Ma ci possiamo fare tipo dei concerti dentro queste 90
ci
metri quadrati?
Ci vedere dopo se mia mamma è piano di sopra, d'accordo.
Ah, ok, ho capito, sopra a casa di tua madre. Va bene.
Sì. No, vabbè, comunque basta fare della metà radio.
Va bene.
Allora,
pensavo basta fare del metallo.
Lancia,
sì.
Sulle tecnologie moderne.
Sì, a favore o a sfavore? Tipo?
Il fotovoltaico.
Ah. Ma questo perché c'è un'esperienza in merito, Wem.
Sì, vorrei ringraziare chi ha ideato questa tecnologia e soprattutto
sì.
Chi la vende.
Sì, attenzione perché siamo in zona strali, secondo me.
Sì, spacciando per un sistema conveniente, soprattutto.
Ma è conveniente, Wem.
Mi dovrebbe dire conveniente.
È conveniente, Wem.
Molto. Infatti ho consumato meno, ho pagato di più. Quindi io ringrazio molto chi fa queste cose qui.
Ma non è il tuo amico Pablo, Wem?
No. Pablo invece... No, Pablo mi vuole abbastanza bene. Diciamo che è una persona di molta compagnia.
Sì.
È professionale.
Sì.
E soprattutto durante le fiere di farmacisti, quindi puoi capire un attimo il tenore delle fiere,
sì,
no?
Posso donne... posso immaginare anche gli in-jokes che ci sono,
sì,
dentro.
Certo. Donne pellicce con 45 gradi, però devono far vedere che hanno la pelliccia da 70.000 euro,
certo. Jag,
Porsche. Come sei andato in montagna insieme? È andato bene? Ma sì, poi sono andato insieme.
Sì, ma vabbè, ma tu ti troverai anche a tuo agio in quel consesso, Wemma.
No, guarda, te lo dico seriamente. Io vedendo figli di farmacisti che non hanno capito che uno guadagna col sudore della fronte, sì, e nel mio caso del sudore della pianta dei piedi, perché quando arrivo a casa io ho i piedi che ammazzano.
Vabbè, c'hai un problema di iperidrosi, diciamo così.
Esatto.
Ok.
Quindi spendere 2-3.000 euro in aperitivi alla,
sì,
settimana.
2-3.000 euro sopra.
Sì, ho visto scene che non...
Cristo
e così
di Dio.
Mi viene detto proprio, io sono proprio lontano da quel modo di fare. Riesco tipo, uno dice, allora sono figlio di un politico. Ah, vabbè, allora.
Vabbè, non è la stessa cosa, ma lo scialo è brutto in qualsiasi declinazione.
No. Due pianeti completamente
diversi. Vabbè. Insomma, no. Quando vi trovate nelle fiere di farmagisti, tu e tuo amico Pablo, non vi offrite un Veuve Clicquot, ma vi offrite un caffettino. Questo è quello che stai dicendo.
No, devo dire che il suo stand invece è abbastanza...
sobrio.
Allora, il design tedesco è molto sobrio.
Già sappiamo.
È molto rigido... No, più che altro mi piace perché sono molto generosi per quanto riguarda finger food.
Ah, pensavo ti dessero, sai, le penne, i taccuini.
Le penne... No, la penna non me l'hanno data in fiera, gliel'ho ciulata io una volta che sono venuti lì da me.
Hai fatto bene.
Sì, sì, ho anche tipo un blocco di tipo un blocco note, scusi.
Ah, però, cioè, scusa, però io nel mio mondo abbastanza stupido, permettimi, ma... Cioè, di solito se io stacco un assegno a 9-0 o a meno 6-0, cioè una penna me la puoi anche regalare, per dire...
No, infatti, certo. Sì, sì, sì. Ma guarda, ti dirò di più per quanto sono subdolo.
Non essere duro col tuo amico Pablo.
No. Allora, qualche settimana prima della fiera dei farmacisti,
sì,
che cosa simpatica si tiene? Un anno a Bologna e un anno a Roma.
E questo è ok, cioè bisogna spostarsi, non bisogna stare sempre fermi.
Sì. Allora, cosa succede? Mi arriva una lettera di questa ditta della Rova.
Abbiamo fatto anche il nome.
Ah, no, scusa. Allora, mi arriva una lettera dove dice, ma vieni nel nostro stand, ci sarà un piccolo concorso, un premio a tutti quanti, a chi... praticamente compilo una cacchio di cartoline, eccetera. Va bene?
Uh-huh.
Io li vado a trovare, saluto l'amministratore delegato, anche perché in Italia sono in tre, cioè lui, l'amministratore delegato e la segretaria, adesso non pensare che siano chissà qua.
Adesso allora, non denigriamo.
Compilo sta cacchio di cartolina, faccio, ma cosa c'è in palio? Perché non c'era scritto niente su questo concorso. Voglio sapere cosa si vince, perché se c'è in palio due elastici e una graffetta, sti cavoli.
Perché
c'è in palio, insomma, un weekend per due persone.
C'è in palio una Lamborghini Gagliardo.
Esatto. Sì,
faccio... sì, certo.
Vabbè, ma te lo faremo sapere. Ah, vabbè. Passano le settimane, allora sto concorso. Ah, il concorso era un iPad. Ah, cazzo.
Beh, su cazzi, cioè...
Sti
cazzi, possiamo anche dire.
E chi l'ha vinto?
Suo figlio.
No, la stendista dello stand.
Ha fatto bene.
Cioè, allora io lì al Kai mi sono un pochino... Ho chiamato l'avvocato.
No, non ci credi, il tuo avvocato.
Sì, sì.
Hai fatto bene. Però questo, cioè, ci sta ascoltando, il tuo amico Pablo ci sta ascoltando,
sì,
e tu gli stai dicendo questo.
Me ne sta scrivendo.
Ah, fa bene, no, perché anch'io voglio dire, vabbè, vai avanti.
E allora, niente, è successo che mi ha dato tutta una serie di indicazioni. Ci hai lavato i denti? Brava. C'è stato perché si è lavato i denti.
Ha fatto bene, salutamela, Wem.
Dai, salutalo forte. Dai, anche da lì.
Ciao!
Oh, bravissima, grazie. Vai pure avanti.
E allora è successo che praticamente era un concorso che non aveva: uno, l'autorizzazione ministeriale, due, l'importo totale dei premi, tre, dove veniva l'estrazione dei premi, il che quindi
è illegale.
È un concorso, e quindi io pretendo che si rifaccia tutto quanto e sì, davanti meglio.
Perché, vabbè, lo vuoi te l'iPad, diciamoci la verità.
A caso ti ho staccato una cosa, l'iPad dovresti darmene una all'anno, cioè...
Sì, è vero, ti dovrebbe regalare un iPad ogni volta che...
Giovani, dai, è una tecnologia
sì,
giovane.
Sì, vabbè, insomma, è l'oggetto, sì, è il grande oggetto del desiderio.
E si è svolto regolarmente, sì, tutto sì, regolare.
È il grande oggetto del desiderio, UEMA, l'iPad.
Sai pure come fanno, che lui poi è di Roma, no?
Vabbè, adesso non denigriamo tutta l'utenza di Roma.
È tutto a posto, dai, non sta preoccupando, ci penso sì, io, ma... non ti sta preoccupando, è tutto in regola, sì, sta perché... una botte di ferro.
Uè, ma così stai denigrando tutta l'utenza di Roma nel tuo piccolo?
Roma, cioè adesso vogliamo parlare bene dei romani? No,
no. Uè, ma per carità di Dio, ma cioè, non è il modo di affrontare la radio questo.
Vabbè, parliamo bene dei romani, cosa vuoi che ti dica?
Sì, io conosco tanta gente, ho anche conosciuto tanta gente di Roma, delle ottime persone, cioè, non ultima questa cosa che ho scoperto l'anno scorso della verdura ripassata, che tu non so se hai mai provato, ma è un grande classico della cucina.
Cos'è
romana?
La verdura passata? Illuminami.
Ah no, infatti adesso praticamente è successo questo.
Porca miseria!
Ti sei appena ricordato che c'hai qualcosa?
No, è arrivato un'email che doveva arrivarmi stamattina. Apro una parentesi, mi sono iscritto a un servizio della NASA che praticamente
c'è
mi
cazzo
dice...
da fare, Wem, te lo dico simpaticamente. Cosa
dice...
ci fa sto servizio della NASA?
Allora, e mi dice... domenica, febbraio, alle ore 7:31 pomeridiane,
sì,
è visibile per 2 minuti,
sì,
ad un'altezza circa di 60 gradi rispetto all'orizzonte. Direzione inizierà a ovest-sud-ovest e finirà ad ovest-nord-ovest. Praticamente la stazione orbitante.
Ah, la ISS, ma cosa si vede?
A occhio nudo.
A occhio nudo?
Sì.
Ma te l'hai mai vista a occhio nudo la ISS?
No.
Ah, ecco. Che secondo me è talmente, cioè è una cosa grande come un campo di calcio, ma sta a un'altezza tale per cui
no,
secondo
però,
me...
però riflette la luce,
capito, ma uno
lo vedi come come posso dire, come un piccolo puntino luminoso.
Ah, e quindi adesso ti stava passando sulla testa?
No, alle 7:31 di oggi pomeriggio.
Ah beh, cioè alle 19, quindi
alle 19:31, beh, oh, ricordiamoci, alle 19:31.
No, ricordatelo te, io c'ho altro da fare alle 19:31.
Sì, ma cosa devi fare? Devi mettere i piatti in lavastoviglie, dai.
Non me ne frega niente se passa la ISS, se mi ci portate sull'ISS mi faccio un giro e mi diverto. Però vedere...
Io vomiterei l'impossibile.
Sì, ma vuoi mettere? Cioè...
Vomitarla su?
No, ah, cioè, voglio dire, anche quelli che fanno quei voli, sai quegli aerei che fanno quella parabola, che ti fanno galleggiare...
A me,
aria.
Io sai cosa farei io? Cioè, metterei anche il sonoro.
Ma, no, questo è un sonoro di un altro genere di filmati che guardi te, che adesso non ti sto a dire.
Tutto casino, perché è tutto poco imbottito.
Sì, e poi si sente... Sì, ma dicono che dia fastidio, però, cioè, vuoi mettere... È bellissimo, cioè, non è che hai tante opportunità nella tua vita di esperire la gravità zero, cioè, l'assenza di peso. Comunque...
Noi
non lo vedremo probabilmente neanche da vecchi queste cose del turismo spaziale, ma insomma ci sono chance che
100%,
comunque sicuramente ci sono chance che anche, che ne so, tua figlia, mentre quelli della nostra generazione andavano in vacanza a Sharm, per dire un posto banale, questi andranno a farsi un giro in orbita, cioè. Intanto ho sentito dei rumori che chiaramente denotano come non gliene posso fregare di meno del viaggio in orbita.
Senti una cosa, DJ, puoi mettersi un brano, che devo mettere su un cartone animato a Spider-Man?
Vado subito, buon proseguimento. C'è stato un momento... Sì, sì, pronto, pronto.
Pronto, arrivo subito! Aspetta, hai schiacciato il tasto sbagliato!
Vedi che non eri pronto. Dovevi...
Fatto!
Ma per caso
chiedo scusa agli amici ascoltatori, ma da quando fanno i telecomandi con 700 tasti?
Ma senti un po', ma non è che ha rischiato di spingere REC così ti ha cancellato tutti i DVD? Non c'è il pulsante REC.
No, beh, se anche fosse, non è un, se ne frega.
Cioè, ai tempi quando ero giovane io, che c'era la cosa, c'era la videocassetta, c'era sempre quel rischio. Sì, ma poi cioè, c'era questa cosa per cui nel telecomando c'era per registrare per davvero dovevi spingere una combinazione di tasti o qualcosa del genere. Perché io non so adesso, tu non so se tu abbia un DVD o un DVD REC, cioè se un DVD masterizzatore.
No, allora, l'ultima è...
Che tra l'altro sono morti anche i DVD praticamente, cioè nel senso che... Cioè, per la videoregistrazione domestica ormai sono stati soppiantati dagli hard disks.
Sì, infatti ho il televisore che risiede, perché ha la residenza, da quanto è grande.
Stavo per dire la stessa cosa. Cioè, il televisore che risiede a casa tua, gli hai dato una stanza. Cioè,
al suo civico.
Sì, ok. Ok. E, dov'è che risiede? Nel salotto? Nella sala?
Sì, nel salotto. In subaffitto.
Sì, ok, va bene.
Praticamente, oltre al classico ingresso dell'antenna,
sì.
Diversi ingressi HD...
Sì. C'è anche l'ingresso di servizio per la, esatto, per la Golf.
Questa cosa qui ha una serie di porte USB.
Sì, delle quali...
E lì ci attacchi gli hard disk direttamente.
E fai bene. Cioè, alla fine, cosa ti serve di più quando c'hai un hard disk?
Ah, niente. Io ci ho messo i film lì dentro, e poi dopo uno, col telecomando che è praticamente in uno di quei 700 tasti, cioè, guarda i cartoni animati, schiacci, pum, e viene fuori il cartone animato.
Esce fuori un cartone animato, ecco. Spingi tasto e esce fuori un cartone animato. Quale migliore rappresentazione della tecnologia moderna per un bambino dell'età di tuo figlio, che spingi un bottone ed esce fuori un cartone animato? Io invece alla mia età dovevo, a parte che non ho mai consumato una grande quantità di cartoni animati, però dovevo aspettare un'ora specifica per vedere i cartoni animati quando c'era la TV dei ragazzi.
Il problema è che la generazione di mia figlia, abituata all'utilizzo di sistemi tecnologici
avanzati,
come fare la pausa,
sì,
anche in diretta.
Sì, perché i modi, insomma, anche i decoder, insomma, puoi fare pause e riprendere. Esatto.
Allora pensa di poter fare le cose così su tutto.
Sì, tipo sta mangiando, metti in pausa, va a fare un'altra roba e ci ritorna.
Esatto,
più o meno,
esatto.
Insomma.
E allora praticamente pensi di poterlo fare su qualsiasi televisore.
Ma non
è possibile. E allora devo spiegargli, fai pausa. No, cara bambina, non si può fare pausa su tutto.
Ma tu ti rivolgi veramente a tua figlia dicendo cara bambina. Con i film. Va bene.
Allora non è allora io mi ricordo,
sì, io mi ricordo le cabine telefoniche come cantavano i Jean-Fabri,
e ti parlo di 20 anni fa, sì. Qualche cosa più, quando mia sorella guardava anche lei cartoni animati sulla VHS e non capiva che si poteva fermare.
Sì. Okay? E quindi se li godeva tutti di...
Lei se li godeva, no, devo finire. Fatto, guarda,
no,
ma
si può fare,
si può fermare, si ferma. Non era così intuitivo.
No, cioè non... perché il tempo normalmente non si può fermare.
È diverso, cioè...
Beh, certo. Sì, è un concetto abbastanza profondo, diciamo, sul fatto del tempo che non è lineare, ma insomma può avere delle pause. Ecco, nel mondo moderno certe cose possono essere fermate.
Cioè, hai capito?
Sì, non certo il fluire della vita che continua a procedere, però ecco, certe, la fruizione di certe cose può essere fermata.
Cioè, io è da ieri che sto mettendo via della roba nello studio dove praticamente per un anno e mezzo non ci ho messo piede.
Hai fatto bene. Quindi
e
diciamo
ho
che
accumulato
sei...
tante di quelle giuste...
Sì, diciamo che si è accumulata cosa, diciamo, se da un anno e mezzo non mettevi in ordine.
E mi ha fatto triste vedere delle audiocassette.
Ah, beh, triste. Io ne ho ancora delle audiocassette, non le suono più per vari motivi, ma ne ho ancora. Cioè, tutte quelle che avevo in gioventù non è che le ho buttate via, anche le videocassette, cioè... Cioè, non è che perché sono superate tecnologicamente allora le buttiamo tutte via, ecco. Cioè, si butta, vabbè, io butto via la roba guasta, non la roba buona, però questa è la mia deformazione professionale. Io peraltro ho trovato dei nastri non più tardi di boh, 4-5 anni
Intanto
fa.
salutiamo il nostro amico Pablo che deve andare via, ci lascia
Vabbè,
perché è poverino, è malato
sì, certo.
e deve andare a espletare dei bisogni.
Sì, ma immagino che adesso non stiamo a raccontare alla radio. Un saluto anche a Pablo.
Pablo, che l'avremo presto ai nostri microfoni se mi fa un po' di sconto, altrimenti.
Guarda, sei una persona abietta, ma andiamo avanti. Ok,
Comunque sia.
se sembra venale, ma vabbè, comunque, tornando noi, non più tardi di 4-5 anni fa ho trovato dei nastri magnetici risalenti agli anni 60, direi, alla
Quella.
fine degli anni 60. E quando mia madre, per la prima volta in vita sua, ha comprato un registratore. E questi nastri sono, per fortuna, essendo la tecnologia dell'epoca ancora compatibile con quella moderna, sono ancora
Beh, è
ascoltabili.
andato bene perché anni 60 c'era ancora tipo il nastro geloso,
Sì,
quello a bobine.
il nastro bobina aperta, come si suol dire. E alcuni di questi nastri contengono, e contengono ancora, nel senso che penso che se li suonino ancora, quello che mia madre registrava dalla televisione. Cioè, la musica che ascoltava lei era una procedura di una complicazione rara, nel senso che tu dovevi procacciare, cioè, c'era l'elettricista che ti doveva fare un pusghetto tecnico derivando l'audio, la linea dell'audio della televisione a questo registratore, dovuto al fatto che non c'erano gli ingressi e le uscite nei televisori dell'epoca, non c'era
Certo.
la fila di connettori RCA con tutti gli input e audio. E questi dovevano aspettare che ci fosse la trasmissione opportuna.
E dovevi anche pregare che non ci fosse casino nell'ambiente.
Probabilmente no, perché questo affare non era come appoggiare il microfono all'altoparlante, ma era proprio derivato dal segnale della televisione. Però è chiaro che durante la trasmissione c'erano gli applausi, c'era tutto quel cacchio che era, insomma, che
Sì,
spesso.
vabbè, no, beh, quello è la meno,
No.
però. Ah, beh, quindi riuscivi a collegare direttamente al
Questo
televisore?
sinceramente io non c'ero quando mia madre era adolescente, purtroppo non so come l'avesse
Io invece
accolto.
l'avevo fatto con un registratore, mettevo vicino alla televisione, però tipo si passava un motorino dell'epoca.
Eh beh,
Mi.
certo, si
Adesso lo
sentiva.
tenevo.
Io so che comunque ho potuto apprezzare quello che mia madre registrava dalla TV, immagino, o dalla radio, non so sinceramente dove la tirasse fuori, penso dalla televisione. Ed erano brani musicali che io tuttora conosco e apprezzo. Questo mi ha abbastanza commosso, se non altro per il fatto che non ho mai avuto modo di discutere con mia madre sui gusti musicali, che ho scoperto essere simili ai miei, ma questo non era tanto per fare un'elegia di mia madre, quanto per dire che la tecnologia dell'epoca era qualcosa di un pochino più robusto di quella moderna, e quindi forse adesso ascoltiamo ancora i nastri degli anni
Sto
60.
per chiamare per nome.
Ah, puoi anche farlo, ma il mio nome è noto, non c'è più questo.
Chiamiamoci per codice
Eh
fiscale.
sì, certo.
Senti, VNTLSN 70.
Sì, io comunque, sì, credo di avere il tuo codice fiscale da qualche parte, anche se non lo uso per motivi che non ti sto a dire.
Vabbè, Massimo, mi paghi le bollette, non è che.
Sì, non sarebbe male.
La tecnologia, cioè, allora, per dirti, il telefono che ho qui di fianco a me
Sì.
è più potente di 25 shuttle messi uno di fianco all'altro.
Sì, è noto, ma è noto anche che il computer che ha portato le persone sulla Luna, cioè quella della capsula Apollo, era una cosa che più o meno è una calcolatrice scientifica di oggi, poco più. Ed era invece una roba lì che teneva dei metri cubi dentro sto razzo.
Quindi, cioè,
guarda, cioè...
E sto vedendo la cosa impressionante con quale velocità...
Ma vabbè, questo è un commento che facevo per l'altro giorno in chat con un mio amico, ed è una battuta che...
Che argomenti che fai in chat con i tuoi amici?
No, vabbè, ma parliamo anche di tecnologia, poi parliamo anche di fica, però questo è un altro discorso.
No, questo volevo sentirti dire.
No, ma infatti, guarda, che io non è che sono insensibile alla fica, però... va bene, comunque, tornando a noi, la battuta che si fa adesso è questa, che uno praticamente con uno smartphone, non è la mia, insomma... Non è neanche una battuta, è un'osservazione salace o sagace. Praticamente tu hai un iPhone, uno smartphone, diciamo, in generale in tasca, che ha un potere computazionale pari a quello di un computer di 4-5 anni fa, ma anche meno. E in questo c'è l'internet, oltre ad avere un potere computazionale. E quindi praticamente tu hai un computer che ha
due fotocamere che... Sì. 4 anni fa
sì.
Costavano 4-5 sì. mila euro.
E infatti, quindi tu praticamente hai in tasca un oggetto che non solo può eseguire calcoli e operazioni matematiche di complessità piuttosto profonda,
e invece viene usato tipo per fare le persone più grasse.
Ma, ti dirò di più, ma appunto contiene in sé una fonte di informazione che è l'internet smisurata. Quindi attraverso questo tu puoi, in qualsiasi parte del mondo tu ti trovi, bene o male, riesci, cioè del mondo, diciamo, raggiunto dei servizi di telefonia, però insomma riesci ad avere una conoscenza sterminata su tantissime cose del mondo, tant'è che appunto se tu sei a cena con qualcuno e uno si dimentica una data, te in 3 minuti dici ah sì, è nato, ecco, e tutto questo.
Oppure se tu cadi, non so, in un'isola deserta, sì, invece di urlare Wilson a destra e a sinistra,
sì, se ti riesci a collegare in qualche modo riesci
anche
a...
No, perché hai le mappe dentro, vedi dove sei.
Esatto. Quindi sostanzialmente diciamo che hai un potere che solo 10 anni fa era pure fantascienza, ce l'hai in tasca, ecco.
10 anni fa, dieci anni fa, 2003,
cioè io ricordo i telefoni che andavano nel 2003 e non credo fossero neanche, forse i modelli di punta avevano lo schermo a colori, ecco, cioè comunque nel 2003 c'erano ancora
no, beh, piano.
Ah, sì, no,
allora, aspetta un attimo.
Comunque, intanto che te cerchi, ti dico quella cosa.
No, sai che cosa? Sto pensando, quando io lavoravo a Bologna, che lavoravo per l'agenzia di pubblicità...
C'avevi un Nokia con la fotocamera nel 2003.
Avevo un fotocamera, quello che tu tenevi in verticale, ed era il...
Io ricordo i primi anni della radio, il primo...
2000.
Insomma, ti ho detto, il 2003 cominciavano a saltare fuori i telefonini con la fotocamera. Non era proprio il top di gamma, ma già i telefonini medi avevano la fotocamera, ma era una fotocamera del piffero, cioè erano comunque dei cellulari, ecco, non erano delle robe
che... Sì, questo qui è una persona.
Sì, ecco, cioè c'era, forse a dire tanto, c'era il WAP nel 2003, non so neanche se ci fosse. Comunque il senso del discorso è che adesso tutto questo potere che abbiamo in tasca lo utilizziamo per mettere mi piace alla foto di un tuo amico in spiaggia e per pubblicare su internet foto di gatti. Questa era la battuta che si faceva, che adesso va tanto di moda fare foto ai gatti e pubblicarli istantaneamente su internet. E questo è il grande potere che abbiamo in tasca, lo usiamo per questo. Però io ti devo ancora raccontare un'altra cosa prima che...
Dimmi.
Prima che si cessi questa trasmissione, non che la voglio chiudere, però... Che
era via?
No, cioè devo andare via, ma alle 3 del pomeriggio, quindi...
Dove devi andare?
Ah, devo andare a trovare un mio amico. E... No, è sostanzialmente l'osservazione che mi è venuta in mente era questa, che ho aperto un discorso prima e lo chiudo, riguardante le verdure ripassate. Non parliamo sempre di telefonini, parliamo anche di cibo, che è una cosa che in questo momento mi manca tantissimo. È una, è un mio cruccio, diciamo, l'assenza di cibo. E niente, praticamente l'anno scorso mi capitò di essere a Roma per 2 giorni e ti ricordo che non ero a Roma da, penso, ai tempi del liceo. L'ultima volta che c'ero stato ero in gita con la scuola. Non sono un frequentatore di città, per cui sono andato a Roma e bel posto, bella gente, per carità. E andammo a pranzo nel primo giorno in questo ristorante non proprio, come dire, turistico, perché era là un posto un po' sperduto. Era un ristorantino dove c'era un menù con 10 cose, perché alla fine la cucina romana proprio classica sono quelle 10 cose.
Se sta a bacchio, è il bucatino.
Come, poi tra l'altro non tanto diverso da quello che succede da noi in Romagna, nel senso che se tu vai in un ristorante tradizionale romagnolo, non è che ci sono 25 piatti, ce ne sono buoni ma 10 piatti, anche a Roma più o meno così. E infatti io ero abbastanza appreso perché avevo intenzione di assaggiare i carciofi alla giudia, non so cosa sai cosa sono, carciofi fritti. Sono carciofi fritti in una, con molto limone, poi adesso è un po' più complicata, però non li ho mai mangiati. E sono andato in questo posto, visto che c'era nel menù, gli ho chiesto, questo mi ha guardato chiaramente come di te non sei di Roma, non capisci una ciufola, perché era luglio, mi sembra, forse, e questi carciofi, dice, guarda, questi carciofi qui da sta stagione non li troverai mai. Però dico, se vuoi ti faccio fa due verdurine ripassate, ti faccio fa due verdurine. E ho fatto, sì, ho visto qualcosa, c'era cicoria. Ah, ti faccio il cicorietto, che la vuoi all'agro ripassata? E io l'ho guardato con grande, come dire, con grande spirito, diciamo, di già ci siamo capiti, gli ho fatto ripassata. E non sapevo minimamente che cazzo stessi ordinando.
Aspetta un secondo, Betta.
Aspetta che è andata a chiedere se lei ha mai mangiato le verdure ripassate. Dove è finito, ma stiamo in diretta, questo non è professionismo, è un'altra cosa.
Chiedo scusa.
Ma ti hanno lasciato da solo con tuo figlio,
ma sapevo che il telefono che squillava.
E che ti ha detto?
Ah no, sono arrivato a prenderlo.
Ah, buon Dio, mi dispiace, ma ti sei portati un cordless.
E infatti l'ho portato qui.
Hai fatto
altre
bene.
Altre onde.
Vabbè, insomma, e comunque il succo del discorso è che la verdura ripassata è tipicamente verdura a foglia larga. Ah. Bella suoneria, Wem.
Pronto? Sì, sono io.
Questa me la godo, io taccio, me la godo tutta.
Va bene, riferisco. Ah, sì, va bene. Ok, va bene. Va bene, riferisco, ciao. C'è questa moda del burraco? C'è la moda del burraco.
Cos'è il burraco? No, il fatto che non sappia minimamente cosa sia, ti posso confermare che non è una mia. Almeno negli ambienti che frequento io non so che cavolo sia il burraco.
Un gioco di carte.
Un gioco di carte, pensavo fosse un cibo. Infatti stavamo parlando di.
Quello è il burrito, però.
Sì, stavamo parlando di cicorietta ripassata. Io ho pensato a roba di mangiare, anche perché c'ho una fame atavica che adesso non ti sto a raccontare.
No,
è un gioco di carte, è tipo,
sì,
il pinnacolo.
È farmacia, e ti giuro, non sto scherzando.
Sì, c'è un circo.
Praticamente un angolo con tutti i manifesti di tornei di burraco che si tengono quasi contemporaneamente.
Ma nel comprensorio alfonsinese, dici?
Sì.
Ah, io.
Allora, c'è il circolo tennis che fa il torneo di burraco, lo sci club che fa il torneo di burraco, la parrocchia fa il torneo di burraco, il gruppo di amici della strada, il torneo di burraco.
Ma scusa, ma tu sai fare a giocare a burraco?
Io no.
Ah, ecco, allora che stiamo a parlare a fare?
E mia madre mi dice: sentite, venite a pranzo prima che dopo devo andare a fare un torneo. Ah, ecco.
E quando è pranzo prima? Adesso?
No, per la mezza.
Ah, beh, va bene, allora ci abbiamo ancora 10 minuti almeno da fare di radio.
Sì, tranquillamente.
No, ecco, sostanzialmente la verduretta ripassata è prendere della verdura a foglia larga, tipicamente erbette. No. Praticamente prendere della verdura, appunto, foglia larga, tipo spinaci, cicorie, erbette, questa roba qua, schiaffarlo in padella con parecchio olio, quando intendo dire parecchio, intendo dire parecchio, sale, peperoncino e credo basta, non so se ci va anche un po' di limone. Quindi praticamente è una verdura lessata, rifritta, cioè... Praticamente, intanto salutiamo anche il presidente della DNK Fan Club che si è unita a questa cumpa. Non so se...
Dove?
Ho visto che mi ha chiesto di essere aggiunto, adesso vediamo se fra un po' si vivifica, adesso non lo sento, ma...
Vabbè, è anche vero, è anche giusto andare a trovare un po' gli anzianotti.
Sì, no, infatti, adesso se riesce a risolvere i suoi problemi di audio, che non so se da dove...
Lo so, l'amplifon in questi contesti
qui... Sì, infatti, si deve andare a prendere il cornetto da mettersi sull'orecchio. Vabbè,
eccoci, signori.
Ah, eccolo qua, vedi che si è sturato l'orecchia. L'orecchia.
Ho fatto...
Sì,
esatto.
Quindi so, chiudendo il discorso, Uemma è verdura precedentemente lessata ma poi rifritta in maniera particolarmente tamugna con tanto
fritto sostanzialmente.
Sì, però non è pastellato, non è cosa, ed è, c'è molto peperoncino, quindi alla fine tu non senti il sapore dell'erba o dello spinaco.
Ma guarda, come dissi tempo fa, c'è una bellissima trasmissione, bellissima.
Sì.
C'è una trasmissione in televisione dove praticamente i ristoranti più pazzi del mondo, dove praticamente...
Allora, pensavo Benedetta Parodi.
No, dove c'è questo tipo che va in questi posti assurdi e c'era un ristorante, mi ricordo, in Thailandia, così, che praticamente faceva solo fritto.
E questo è buono, io lo condivido.
Sì. Tu puoi prendere anche una Clark di 15 anni fa.
Sì, che io peraltro ho.
Buona, cioè.
Sì, ma tra l'altro ti ricordo che qualsiasi cosa fritta è mediamente saporita, per cui probabilmente anche la suola di para di una Clark del 95, cioè non dico sia buona, però è palatabile.
Palatabile?
Sì, palatabile, cioè che si ingolla.
Sì, sì, mi piaceva il termine.
Palatabile. Ah sì, ok.
diciamo che... No.
Ok, no, ecco, quello che...
Proporrei di mettere come titolo di questa conversazione anche una Clark palatabile, se mi sembra.
Ma un attimo, te, Alberico, vieni qui, incussi dopo che ne abbiamo parlato e pretendi di dare il titolo alla trasmissione.
Sì, ma guarda,
beh, certo. Guarda. E tanto ormai ti ho sostituito nelle funzioni, perché aggiorno più io il sito di te, mi occupo più della radio di te, non lo so più cosa fare.
Devi curare un po' più la tua voce che sei raffreddato.
Non è vero.
Sì, sì, sono raffreddato.
Lascia stare, è il mio lavoro.
No,
ma tu lo sai che il Uemma c'ha un orecchio incredibile, sì, no? Io sì. Adesso... Potrebbe sì, cadere un bicchiere in cucina al piano di sotto e lui lo sente.
Ma stai quindi buono, che prima non ha sentito suo figlio che lo chiamava dall'altra stanza per cambiargli il DVD dei cartoni animati.
No,
ma smetti.
No, ho sentito bene.
Certo,
no.
Certo.
Ti ricordi, caro De Miurgo, sì, quando sentivo che facevate roteare i tappini della birra?
Sì, vabbè, ma lì facevamo un frastuono del 2, cioè io c'avevo i miei cincischini davanti al microfono in continuazione. Ieri sera, tra l'altro, Presidente, so che, se non vado errato, lei ha programmato un caffè nichilismo nero secondo la logica del mistone di Radio NK,
sì,
che dovrebbe essere stato il 101.
Esatto, ieri sera.
E io non l'ho ascoltato perché, non perché voglio male, ma perché ho ascoltato la puntata di Cascino Fusari, che è di giovedì scorso, in cui io purtroppo ho assuto. Assevo per motivi indipendenti dalla mia volontà, no, in realtà erano dipendenti dalla mia volontà, nel senso che ho dovuto fare una cosa, sono dovuto uscire di casa, però ho voluto riascoltare sta puntata, ma ottima, veramente ottima. Però anche il caffè nichilismo nel 101, che adesso non voglio incensarmi, ieri sera parlavo con l'ottimo Lepronte, che anche lui era solo come me. Abbiamo passato un buon sabato sera, diciamo. Lei, Presidente, un po' influenzato, il dottor Venturi qui a mettere a posto la stanza dove da un anno e mezzo non metteva ordine, e io ad ascoltare la radio di due giorni prima. E il dottor,
perfetto.
E il dottor Lepronte era imprigionato in casa, in mezzo al blizzard, perché c'è stata una tempesta abbastanza assurda sul...
Era stati... influenzato sotto la neve.
Aveva una bland influenza. Effettivamente lui ha fatto delle scene madri, perché anche lui è una delle tante persone, come siamo un po' tutti, però insomma.
Chi? Cosa stai dicendo? Chi?
Il dottor Lepronte, il nostro uomo Providence, è una persona, e questo lo dico senza...
Una persona,
è una persona, lo dico senza cattiveria, nel senso che... Però quando ha 37,2 di febbre, diciamo così...
La temperatura globale nel mondo si alza di un quarto di grado.
È muerto. Vabbè, lui mi ha detto che tipicamente lui c'ha 36 o 35,9 quando è sano, quindi è una persona fredda.
È un animale a sangue freddo, sì.
Sì, c'ha l'algore, diciamo così. Un po' come l'ex presidente degli Stati Uniti che c'ha l'algore, comunque...
Questa
Wemma era sapida, era. Va bene.
Sì, domenica mattina fa male.
Sì, esatto, questa pesava, ce ne stava un po' in un chilo, come si suol dire. Comunque era leggermente influenzato, quindi aveva bisogno di prendere un po' di paracetamolo, quel diavolo che prendeva, in casa.
La si trova con molte difficoltà, tra l'altro.
Sì, perché non è, cioè, da loro è considerato non tanto buono, cioè dicono che è un po' da fastidio. Noi lo danno, come dire, te lo danno a palettate, ma insomma da loro un po' meno. Comunque, il succo del discorso, a parte che parlavamo anche col dottor Lepronte di questo fatto che sua madre, che in quel momento si trovava in Germania per una conferenza, sua madre, anche la madre di Lepronte, sta nel ramo farmaceutico, lavora per una, penso per una Big Pharma, ed era a Francoforte o a Monaco, non mi ricordo, a Stoccarda, cioè per una conferenza, e si sincerava via videoconferenza del suo stato di salute, di lui che stava a Providence, e gli voleva chiedere come stesse, che faccia aveva, se aveva gli occhi lucidi, insomma, cioè era un po' Core de Mamma 2.0, se non 3.0. E come commentavamo che la tecnologia ci ha portato tante cose in tasca, tipo tutta la conoscenza del mondo, e noi la usiamo per farci dire da nostra madre dall'altra parte del mondo: copriti che fa freddo. Questo più o meno era il senso del discorso. Anche lui comunque ha passato un sabato sera ultimo ad ascoltare Caffè Nichilismo nel 101.
Caffè Nichilismo è un po', lo usi un pochino per...
Sì, come mucolitico.
Quando stai male.
Sì, come mucolitico, lo ricordiamo.
Ottimo anche come mucolitico.
Sì, come quella dei Clip Clop, che avevano il loro sciroppo mucolitico, il cui slogan, il cui claim era lo sciroppo che ti curerà. Sì, tosse, muchi, usa il nome, lo sciroppo che ti curerà. E infatti ci domandavamo perché la Big Pharma, cioè queste grandi multinazionali del farmaco, non abbiano ancora osato fare uno slogan così semplice e diretto per certi farmaci. Cioè, so, hai mal di testa, prendi X, la pastiglia che ti curerà. Secondo me è ideale, purtroppo non lo fanno. E vabbè.
No, sennò, poi come li pagano i pubblicitari?
Lo so.
E ti ricordo quella lezione di marketing che abbiamo fatto prima. Recentemente.
Non so cosa.
Un pochino prima, perché mia mamma c'ha l'ennesimo tornio di burraco.
Allora io ti saluto. No, cioè ti saluto. Sentiti libero a un certo punto di dire: ciao mamma, guarda come mi diverto, e poi e mi lasci alla mercé, diciamo, del presidente dell'NK Fan Club, che pure
non febbricitante, comunque
asfebbrato, pure convalescente,
sì, penso... sono un po' intubato, come credo si senta.
No,
è chiuso, è costipato.
Ma comunque guarda, allora, le persone con naso chiuso, no?
Sì.
Adesso cosa mi fa, la prescrizione medica?
No, lascia parlare.
Non fare niente.
No, perché non faccio niente.
Per raffreddore non c'è niente.
Sì. No, infatti.
Non...
al limite ogni tanto so che fa malissimo, però almeno respiro ogni tanto quegli spruzzini nel naso, che se non altro liberi il naso e respiri per un quarto d'ora da persona.
Guarda,
civile,
se vuoi fare una cosa fatta bene,
come in un paese civile,
un bel pentolino d'acqua calda,
i suffumigi, torniamo sui suffumigi,
esatto, e lì, oppure una bella doccia calda, la fai durare generalmente il doppio della durata medica, così riscaldi per bene i polmoni, aiuti, come posso dire, a rendere più, un po' più fluido il tuo movimento, e poi lo spettoli con due o tre scaracci.
Che bella immagine, spero che ci siano dei nostri ascoltatori che stanno per andare al pasto.
Oh.
Lo so, guarda, ma te sei nel corpo medico, a me sembra, fa molto ridere questo, non nel senso che tu non te lo meriti, però il fatto che, cioè, fa ridere il fatto che chiunque sta nel corpo medico, cioè nel mondo della medicina, vede tutto come una serie di fluidi, cioè l'espettorazione, la cosa, insomma, cioè alla fine uno può parlare, va in un consesso, un convegno di urologi o che cacchio ne so, a pranzo parlano dei loro casi e quindi parlano di sostanzialmente di pisce, tipo.
Però ci vuole qualche nozione di benessere.
Beh, no,
assolutamente,
certo.
Sì, assolutamente sì, perché sennò poi ti possono capitare cose tipo queste.
Sì, ma quello non era una sentinella di malessere, cioè quella era, è una bolla.
Era un malessere, è di altro genere, ma era un malessere.
Sì, un leggero malessere, cioè un malessere passeggero, come si suol dire.
Non era malessere quello era,
posso dire, un po' costipato.
Erano flussi.
Sì, esatto.
Erano, come posso dire, dei flussi canalizzatori mal impostati.
Io ti dico, Emma, che se anche adesso mi impegnassi a voler replicare questo suono, non ci riuscirei neanche da preparazione di mesi. È stata una cosa.
Infatti, la fortuna è stata di avere un registratore acceso in quel momento, perché sennò sarebbe stato perso per sempre questo suono.
Sì,
ma rimarrà sempre scolpito nella nostra memoria.
Sì, nei nostri cuori anche. No, è che il fatto è che se tu non hai, cioè se tu affidi il ricordo alla, quello che si chiama la tradizione orale, cioè da tradizione non nel senso di ciò che è vecchio, ma di tradurre, cioè di passare la notizia tra una e l'altra per via orale, quindi per racconto, succede sempre che c'è quel problema che ha portato in passato alla creazione dei miti, cioè questo lo racconta quello, che lo racconta quello, che lo racconta quello, al quinto, sesto anello è diventato già una storia di fantascienza praticamente, mentre se rimane una registrazione, se rimane qualcosa di tangibile, nel tempo verrà preservato per quello che è, cioè sostanzialmente.
Al terzo o quarto passaggio è già che quel ciost aveva fatto venire i capelli bianchi a tutti i presenti.
Sì, tipo.
Sì, magari.
No. No, non essere duro con te stesso, Wem. Tra l'altro non dimentichiamo che sto parlando con due persone che qualche problema di capelli bianchi ce l'hanno entrambe, ecco.
Sì, andatevene a fanculo, va?
No, vabbè, cioè, chi più chi meno, cioè.
Sì, guarda, veramente, sul serio, che i capelli bianchi, adesso non credo che il Web ci abbia già i capelli bianchi, a meno che la farmacia non gli dia tutti questi problemi.
Allora, il fatto che sopra le orecchie, quei pochi capelli che mi sono rimasti lì sono bianchi.
Vedi.
Ma va? Sei già imbiancato lì?
Vabbè, ma cioè, no, Presidente, non è che ci abbiamo 22 anni, ce l'abbiamo di verso la quarantina. Cioè.
Sì, ma a me hanno messo sulla carta d'identità brizzolato per la prima volta ad anni 55, ragazzi.
Vabbè,
sì.
E allora, volete ridere?
Ti pennellavi, scusa, adesso sono buoni tutti.
Sulla carta d'identità ho dichiarato il falso.
Ah, ottimo, ma dillo ai 420 alla radio web, perché non eri veramente coniugato.
No, aspetta che vado a vedere quali sono Praticamente
sì, c'era scritto professione farmagista anche quando
i capelli com'è che volevano mettere.
Beh, tu ce li hai ancora i capelli, cioè non è che
ma tipo
è vero, quando uno è pelato come una palla da biliardo come si
scrive? Radi?
no
sparuti
calvo.
Ah, proprio papale.
Cioè, nella tua carta di identità c'è scritto calvo.
No, gli ho detto, no, tu non me lo metti.
Come Pablito Calvo, tra l'altro.
No, io praticamente gli ho chiesto, faccio, no, guarda, non era calvo, era...
Sì, con una fronte... Tu hai, a forza di diplomazia, sei riuscito a fare comparire fronte alta.
No, comunque non mettermi
era partito da Alpecico, sì, ed è arrivato
a calvo, un'altra cosa,
ma attualmente si può sapere, ma che cosa c'è scritto nella tua carta d'identità? La voce capelli
i marroni.
Ah, ok, castani. Non c'è scritto io vivo insieme ai miei capelli, tra l'altro.
Privo di capelli, una cosa del genere.
Ah, che definizione umiliante, cioè, umiliante un po', che ti fa venire un po' di magone. Capelli, infatti, privo di capelli.
Lascia perdere, così non me lo metti.
Cioè, ma te non sei privo di capelli, cioè non è che non hai più un singolo filo di pelo in testa, cioè ne hai pochi, però, ma non sei privo di capelli.
Però non, me lo volevano mettere, così ho detto, no, guarda, lascia perdere. Cioè, no, salto dal balcone e ti gonfio.
Hai fatto bene. Credevo che avessi mentito per quello che riguardava la tua professione. C'era scritto stuntman, tipo, invece è un farmacista.
Stuntman?
A proposito di stuntman, mi è venuto in mente di citare questa notizia che ho letto ieri, anzi due giorni fa, che mi ha particolarmente colpito. Che questa storia, siccome anche il WEM e anche il buon presidente della Radio NK Fan Club hanno in passato partecipato in varie forme a delle competizioni automobilistiche, ho letto questa notizia per la quale un noto pilota di rally inglese, anzi probabilmente il miglior pilota di rally inglese al momento, Mark Fisher, ha candidamente detto alla stampa che tutto quello che dice il suo navigatore per lui sono cazzate. Cioè, sostanzialmente ha detto...
L'unica cosa che dice chi? Perché mi sento un po' male.
Ah, scusa, il suo navigatore. Cioè, lui c'ha di fianco un tizio, Jettin Davis, e praticamente ha detto, guarda che quello che mi dice lui, cioè, per me è nonsense puro, cioè io non sto neanche ad ascoltarlo. E lui, praticamente ha ammesso candidamente che sto tizio lo prende in macchina solo perché per la legge, cioè per la regola del rally, bisogna essere in due. Ma tanto lui potrebbe anche raccontargli la lista della spesa, che tanto qua a guidare ci pensa lui. E questa cosa ha particolarmente incazzato il suo secondo, ha detto cercatene un altro. E cosa che lui ha fatto, praticamente l'anno scorso,
ha messo un muto.
Visto che Tizio non c'è andato, il suo copilota, perché si è sentito vagamente offeso da queste sue esternazioni, lui era in Finlandia, doveva fare un rally, praticamente ha convinto con i soldi un vagabondo, sostanzialmente, un senza fissa dimora, gli ha dato una paccata di soldi, l'ha legato, gli ha messo un casco, l'ha legato con le cinture di sicurezza e se l'ha portato dietro per fare i rally come... dice praticamente se ne sono accorto, lui l'ha ammesso solo quest'anno in interviste che aveva
avuto... Tanto devi avere anche un patentino, una roba del genere.
Non lo so, probabilmente sì.
Com'è che si chiama questo?
Mark Fisher. Ma comunque...
No, è tipicamente inglese, peraltro.
Sì. E comunque il succo del discorso è stato che lui ha fatto questa affermazione sull'insensataggine, sulla totale inutilità del navigatore nel suo caso.
Mark Fisher, ce ne sono 10 milioni.
Lo so, dopo vi manderò in privato la notizia. Comunque il... non so cosa abbia trovato da leggere, tra ridere web. Comunque praticamente dopo che lui aveva fatto questa affermazione, cioè sul fatto che l'anno scorso avesse preso su un totale ignorante, nonché vagabondo, nonché Clochard, probabilmente in macchina con lui, sono andati a guardare i filmati del camera car, che purtroppo non ho, cioè leggo solo le notizie per iscritte. Qui praticamente si è scoperto che c'era sto tizio di fianco, anziché leggere quello che sono le note di navigazione del rally, non faceva altro che dire, cioè, degli improperi, maledirlo,
tipo,
di
maledirlo. Vai piano, vai piano.
Sì, 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 esatto. Perché questo ce la stava letteralmente facendo addosso, visto che chiunque non abituato alla rally, se tu la metti accanto a un rallista che guida i 200 all'ora per delle strade in cui normalmente io faccio i 60.
Ma poi soprattutto, cos'era, la rally di Finlandia?
Sì.
Quindi mezzo... quello sulla neve, dove sì. viaggiano i 170 sulla neve facendo i salti in mezzo ai boschi con le file di pini a destra e a sinistra.
Esatto. Cioè, se mi metti, cioè, anche per soldi, cioè, se mi metti lì, dici, no, testa zitto, t'ha solo legato lì e fai solo la bella statuina.
Comunque è al manico uno che guida senza bisogno del copilota.
Ma infatti questo c'ha il manico, insomma... Cioè, immagino abbia il manico. Io personalmente...
Sì, non l'hai mai provato quel manico, però immagini che
ce l'abbia. No, allora, guarda, cos'è stato qualche un mesetto fa, quando sono andato in ferie, mi sono fermato vicino a una pista dove praticamente pagando puoi andare con la tua macchina a fare cioè guidare in maniera sportiva sulla neve.
Ah.
E in più ti possono, cioè, ci sono diversi step, tipo vai con la tua macchina da solo, vai con la tua macchina e un istruttore, usa le nostre macchine sbure.
Ah, ok. Ovviamente ci avranno avuto gli step di
15 euro un quarto d'ora con la tua macchina, 80 euro con la tua macchina e l'istruttore, 400 euro vieni su in macchina un'ora con la macchina nostra 4x4, 600 euro con la macchina nostra sbura.
Sì, okay.
Per sbura intendo dire una Mitsubishi 4x4 da 600 cavalli.
Sì, sì, ho capito, quindi non sbura una Panda 4x4, ecco.
No, no, okay. Una macchina che aveva un tubo di scappamento che è grande come la mia pentola.
Sì. Sì, insomma, una macchina da manico, come diciamo noi romani.
Esatto. E mi spiace dirlo, lo farò perché...
Beh, cioè, non c'è niente di... Ma con la macchina meglio di sto mondo, immagino.
No, ma... Riccardo, ascolta, una volta sola ho provato...
L'ebbrezza della velocità.
Andare... Beh, sulle velocità, allora io non sono uno che mi piace molto andare veloce, quello non...
No, vabbè, questo è ognuno. Una volta da sola io ricordo che hai provato l'ebbrezza di scivolare sulla neve, fu una brutta cosa, ma...
Lì mi sono cagato leggermente addosso.
Un po' tutti, ma non per colpa tua, ma perché...
Ce ne sono ancora le tracce sulla strada,
Sì, certo.
Vogliamo ricordare al nostro auditorio cosa è successo?
Sì, abbiamo fatto il Bob a 4 con la macchina del web.
Di durata di podcast che si è tenuto tra la gioiosa cittadina romagnola di Russi e il percorso che la porta fino quassù in montagna nel comune di Sampeire, provincia di Cuneo, a 1000 metri. Noi tenemmo tutti insieme, si fece il famoso record di durata di podcast.
Un bel momento
la mattina dopo i sodali di Radio NK risalirono sulla macchina del web per tornare a casa, se non che quella notte aveva fatto un pochino di umidità e si era creata una patina di ghiaccio sottilissima sull'asfalto
che voi...
E per scendere da casa mia ci sono una serie di tornanti abbastanza ripidi.
Sì. Come la chiamate voi in gergo quella sottile strato di ghiaccio? La chiamate sottile strato di ghiaccio?
Sì, lo chiamiamo ghiaccio.
Ah, okay. Non c'avete un nome locale, come si chiama?
Sì, sicuramente c'è, perché gli occitani hanno un nome per tutto, però il problema grosso è
che non lo sai,
direi una stupidaggine.
Ah, okay. Vabbè, no, ma era solo se lo avessi saputo.
Posso dirlo in piemontese? In piemontese è Zarsa.
Ah, ok, beh, vedi che... ok.
In piemontese, ma in occitano credo che suoni assolutamente differente, sì. Come quasi tutto.
Sì. Come anche la vita,
praticamente,
diciamo, la vita.
La mia vettura del peso di 2 tonnellate qualche cosa, sì. Invece di andare lungo la direzione delle ruote andava in direzione praticamente perpendicolare, sì. Cioè con la macchina ferma ci spostava
in quel frangente il volante era l'accessorio più inutile della macchina del WEM.
Ma anche il freno. Anche il
freno. Sì, sai. Sì, un po' come comprare la macchina col condizionatore plurizona quando vivi in Finlandia, ecco.
Praticamente era come avere lo sterzo della macchina dell'autoscontro, che se tu lo giri le ruote vanno all'indietro.
Sì, è vero. Fu una situazione un po' brigosa, dalla quale
anche perché vallate a dire a mamma: senti, c'è la tua macchina che è tra due abeti, però
sì,
sto bene.
Sì, no, infatti alla fine la cosa si è risolta brillantemente, riuscendo a stoppare la macchina in una posizione nota
in mezzo alla strada.
Ok, e attendendo che il sole, il disgelo e il sole facessero il suo lavoro, cioè riducessero il ghiaccio a una patina
d'acqua.
Dietro di
noi venne l'omino, un omino,
sì, che abbiamo soprannominato Pa Problema. Aveva una Citroën Saxo.
Sì, esatto,
precisamente.
Ecco, dentro con delle galline e del frumento per terra.
Sì, cioè, è un agricoltore, come dire, un allevatore locale.
Però aveva le ruote chiodate.
Il mio vicino di casa. Insomma, il mio vicino di casa.
Sì, che salutiamo, che è un ottimo. Praticamente...
Però lui aveva le ruote chiodate, c'è questo piccolo differenza.
Infatti, sono buoni tutti con le ruote chiodate. Cioè.
D'altra parte, se vivi qui e non hai le ruote chiodate, diventa dura,
Non lo so, però so che
sono. Tanto che quelli dell'ANAS non hanno piacere, però se decidi di andare giù in valle.
Lo so, però nelle valli, in questi posti qua, fanno un'eccezione alle regole, perché c'è troppa gente che vive in strade isolate dalle quali scendi solo se hai delle ruote così. Ah, e dato che l'ANAS non è in grado di pulire tutte le strade alle 7 del mattino, ma magari in certe borgate arriva a mezzogiorno, alle 2 o magari il giorno dopo. La regola per cui le ruote chiodate non si usano più in valle, in posti così dove la gente vive in posti isolati, non vale.
Ah, ok, allora in valle non vale, tra l'altro.
Scusa, io so che mi sembra in Libia svendono dei carri armati, se
sì,
ne prendi un paio
dei T-34 di fabbricazione cecoslovacca, li ricordiamo.
Invece del gancio ci metti, non so,
sì, la valla.
Lasciate perdere. Ieri per la prima volta ho provato a guidare uno di quelle specie di escavatori piccolini.
Ah, forte.
Sì, è complicato da morire.
Infatti
fare danni.
Ci vuole un patentino, credo, per quello.
No, ci vogliono delle ore di pratica.
Ah, ok.
Ci vogliono tante ore di pratica. Io ho fatto 10 minuti, poi ho detto basta, grazie. Ho capito come funziona, ho capito come si fa, ma me la dovete lasciare in un posto per una giornata. Poi se ne parla.
È divertentissimo usare lo scavatore.
Vabbè. Sì, il problema è che bisogna saperlo usare bene.
Sì,
allora fai delle cose egregie e ti diverti anche.
Sì, ma non ne parlate come fosse la cosa che fate tutti i giorni. Cioè.
Esatto, cioè deve entrarti il meccanismo per cui quando tu guidi non ci pensi che schiacci l'acceleratore,
sì, esatto,
funziona, questo e quell'altro deve essere lo stesso.
Ti dico, è solo una questione
di coordinazione.
Pratica,
sì,
perché
sì.
Non è una questione di oddio, devo salvare una persona, devo fare un'operazione a cuore aperto. Ti metti lì e dopo che l'hai usato, guarda, non sto scherzando, mezz'ora.
Sì, sì, ma certo, è un po' come che
non
so,
dico, fare. Non dico che riesci a fare, tipo, se tu ci metti una penna nella punta della penna, riesci a fare la tua firma, quello no, però spostare qualche decina di chili di terra lo fai.
Il problema grosso è sempre che qui non hai mai i margini di sicurezza veri in montagna, perché a un metro dai tuoi cingoli c'è il dirupo, non hai lo spazio, quindi se sbagli una manovra rischi di farti male sul
serio. In situazioni estreme, io mi ricordo quando venne un signore che lo fa di mestiere questa cosa qui, a fare uno scavo lì dai miei per fare un mega vascone d'acqua.
Uh-huh. Che voi chiamate piscina?
Sì. E venne con una bestia di dimensioni stratosferiche
assurde,
ma una cosa tipo da 45 tonnellate,
ma
detto.
Forte, ma tipo gridando anche la potenza è nulla senza controllo.
Esatto, perché poi quella è la vera realtà, la potenza è nulla senza controllo, esatto. Quegli agenti sono potentissimi.
Rimasi basito nel fare tracciare le cose, il perimetro, no?
Sì.
Usammo un filo bianco.
Filo di refe.
usammo uno spago, ecco.
Sì.
Una lignola, avete tirato quattro lignole.
Sì.
Esatto, abbiamo fatto con le varie cose dove abbiamo detto da qui a qui scendi mezzo metro, da qui a qui un metro, così. E avevo una benna, un coso, che non era molto lunga, però era molto larga.
Larga.
E per larga intendo dire quasi come una persona, un metro e mezzo, due metri.
Un buon metro e mezzo di larghezza di benna, il cucchiaio della benna, diciamo così.
Aveva spaccato il mezzo centimetro neanche...
Da quel filo.
Da tutto sto filo qui.
Ma questo non è
quattro lati.
Ma non era guidato da un sistema di puntamento, no? L'ha fatto...
No, che puntamento! Era lui che ogni tanto tirava la testa fuori dalla cabina. Oh!
Sì, ho capito, non c'era la rivella laser, tipo.
No,
perché nel...
I bravi sono degli artisti.
No, ma infatti,
i bravi sono veramente degli artisti, ti tolgono la sigaretta di bocca senza toccarti, cioè sono una roba impressionante.
alla fine, cioè, nei lavori, quello che distingue l'ottimo dal normale è... La...
Metro faceva tremare gli alberi.
Non ho capito, Uemo, cosa hai detto?
Quando si spostava di un metro, che si spostava con i cingoli.
Sì, sì, la terra vibrava, si sentiva. Ok, Uemo, ho capito.
E, insomma, questo qui è uno che se gli dici praticamente: mi raccogli quell'ovino di quaglia che c'è su quel nido dell'albero?
Lui te lo raccoglie.
Lui è in grado di toglierlo senza svegliare un uccellino, hai capito?
Ottimo.
Intanto salutiamo Dilog, che deve ascoltarci perché ha scritto in questo momento su Faccia Libro un mega vascone d'acqua.
Ah. Sì, anch'io.
un ottimo, lo salutiamo.
No, e quindi vuol dire, se uno ci prende le misure, dopo diventi... Allora, faccio un altro esempio, un mio vicino di casa che deve fare casa.
Sì, deve farsi casa. Detto,
Ma proprio deve partire dalle fondamenta.
Beh, di solito si parte da lì a far casa.
Sì, no, non è che uno prende una casa e la ristruttura, deve
Non è che tipo prende una casa e la paracaduta in un posto.
No. Cioè, non è quella lì del Decathlon che la tiri in alto, si monta e cade, montata.
Ottimo, si fanno anche con le case.
Sì, sarebbe bellissimo.
Allora lui praticamente ha detto: io invece di andare a spendere una marea di soldi tra cantieri, personale, così, ha detto: si è comprato una piccola ruspina, proprio quelle piccole, quelle che stanno sul retro dei furgoni.
Quelle che stanno nel baule della tua macchina, sostanzialmente.
Sì, però una cosa piccolina, ha detto: io me la compro, mi faccio tutti i miei scavi, me li faccio io.
Poi la rivendo.
E poi la rivendo.
Ha fatto bene.
E lui...
So quanto costi, comunque costerà pure decine di migliaia di euro una bina.
No, ha detto che usate, ce ne sono tantissime...
Da spendere poco. Ah, beh, allora sai che...
Detto, mi sembra che con 4-5 mila ne ha preso una, messa non particolarmente male, però ha detto, ho dovuto cambiare un po' di olio, un paio di guarnizioni, cioè, cosa abbastanza...
Ho capito. Usata ma tenuta bene.
Come hai fatto a imparare ad usarlo? Ah, niente, mi sono messo lì e imparavo una leva alla volta.
Sì, certo. Dicendo dai, anche cosa dai, succede dai, se spingo lì. Lo spingevi lì!
Esatto, in una mezz'oretta ha capito un pochino i rudimenti e poi dopo è andato. Quindi
sai qual è il casino grosso di quella roba lì? È che in realtà tu hai in mano due joystick che fanno manovre estremamente diverse ma sullo stesso attrezzo, e a seconda della combinazione di movimenti che fai con i due joystick, con la mano destra e la mano sinistra, hai dei comportamenti completamente differenti.
Il problema è relazionare
con le mani e i due joystick, perché uno alla volta capisci cosa fa e lo sai usare. Il problema è che un solo joystick non ti permette di lavorare perché non puoi fare dei movimenti fondamentali.
È la medesima cosa che tu facevi da giovane in barca a vela. Cioè, in barca vela, su una mano avevi il timone, nell'altra avevi il winch della drift, della scotta, del fiocco.
Sì, è come un po' come la cima del picco del top.
Però avevi la manetta del winch, della scotta, del fiocco, e tu, senza pensarci, quando dovevi strambare, lo facevi senza per dire, ah, la mano destra faccio questo, la mano sinistra faccio quest'altro.
Sì, tra l'altro nella mano sinistra tenevi il timone, nella mano destra non ti sto a raccontare cose.
È solo una questione di prendere, di prendersi, cioè la prima volta che uno
sale in macchina, tutto prendersi la mano, anche credo la prima volta che sono montato su una macchina non avevo sì, questi grandi rudimenti.
Esatto. Allora quelli che vi guidano gli elicotteri, che l'unica cosa che non possono usare è la bocca, però usano la mano destra, la mano sinistra.
Che bella immagine.
Beh, così. La mano sinistra.
La bella immagine che mi ricorda l'aereo più pazzo del mondo. Immagine. Vediamo se che... fate il link.
Non ho capito che cosa.
Ha detto che bella immagine il fatto del pilota che deve usare mano destra, mano sinistra, piede destra, piede sinistra, gli resta libera solo la bocca. E io ho fatto un riferimento all'aereo più pazzo del mondo, che non so se vi ricordate.
Parapendio, come fanno a dare gas al motore dietro la schiena?
Con la bocca?
Eh.
No, davvero?
Ma penso di sì, non lo so.
No, ci vanno una maniera.
Scusa, la mano destra, la mano sinistra la usi per guidare la vela. E il gas con che cosa lo dai? O stringi le chiappe?
Non so,
stringi... No, hanno sicuramente un manettino legato alla barra.
Pensavo ai motori, pensavo ai motorini... Cioè,
no, ho detto il parapendio, non il deltaplano.
Parapendio. Sì, quello che ce l'hai proprio come fosse uno zaino dietro la schiena.
Esatto.
Cioè, c'hai a tracolla, c'hai una
paramotore.
Dico, se te devi fare dei lavori, io ti consiglio di prenderti qualcosa lì. Poi dopo,
sì, poi dopo ci penserai. Cioè, te compra un oggetto, poi te come funziona?
Avrei già da vendere, avrei già invece in realtà da sbarazzarmi tutta una serie di cose. Vi serve una moto da trial?
No,
no, peccato.
No, il motocross è una cosa che mi spaventa.
No, la moto da trial vai piano, il mio problema è che non ci posso più andare a causa schiena, per
ah,
cui...
no, peccato.
Pensai che la moto da trial devi stare sempre in piedi, un po' piegato, va bene per andare in montagna a farsi giri, sono meravigliose, però appunto...
Sì, peccato
se
che...
Se la schiena è meglio lasciar perdere.
C'è un piccolo problema che qua non abbiamo le montagne.
No, lo so. Ce le abbiamo le montagne, a parte che io ho delle a parte che la montagna ce l'hai dentro, Wem, nel senso che... Cioè, non devi
già,
fisicamente.
Ho una via di moto che adesso devo anche andare a rimontare. Che l'ho smontato.
Che senso rimontare?
L'ho smontato tutto il serbatoio, la parte davanti del motore. Sì, ho smontato un po' di cose.
Hai fatto bene, ma tu. O...
Il famoso mezzo della casa di Monaco di Baviera? Eh?
Sì, è la nota casa di Monaco di Baviera. Sì, sì.
Il box, la muccona.
La muccona, sì.
È vero che adesso è ormai stagione da tirarlo fuori.
Ma e bisogna cominciare la manutenzione pre-stagione, sì.
No, ma io già sono già avanti. Adesso devo solo rimontare, la manutenzione l'ho già fatta.
La rimonto un tecnico o la rimonti tu?
No, io.
Ah, forte. Forte.
E la rimonta il tecnico.
Non ho mica smontato il motore,
No, ho capito, però se nella mia macchina mi smonti un sedile, non so se sono capace di rimetterlo su, ecco.
Come? Un ingegnere non è capace?
No, già sappiamo.
Un po' il lavoro che ho fatto paragonato a una macchina è come dire ho alzato il cofano, ho smontato la plastica che copriva il radiatore e ho cambiato due fusibili. No.
Sì, la comodità...
Anche perché nelle moto la posizione della batteria non è sempre agevole.
Non lo so, io non ci ho mai avuto una moto. Però se me lo dici tu che c'hai avuto tante moto, mi confermi
Lui ha avuto
signori,
fondamentalmente, se ricordo bene.
Cosa ha avuto di scooter?
Di scooter, no, se ricordo bene.
No, io lo scooter non l'ho mai avuto comunque.
No.
Signori, io devo salutare.
Nel momento in cui si è beccato dello scooterista, dopo anni...
È già da un pochino che volevo salutare, però...
Andiamo avanti. Io rimango ancora un po' in onda col presidente, tu vai a giocare a burraco.
Sì, andiamo a fare questa cosa qui. No, vado perché non era prevista stamattina la radio, dovevo fare un po' di cose dopo... Ho praticamente la seconda parte della bolletta del gas da sistemare.
Va bene, Wem. Io adesso...
Comunque, devo dire, il gas è aumentato.
Mi fa piacere.
Lo fanno.
Considerato che anche qui vado a gas. a Gasse, peraltro.
Come va Gasse? Ma te dovresti andare sulla legna.
No, io vado a legna, a poi chiaro, se vado via due giorni, se vado via due giorni attacco il riscaldamento perché non geli casa.
Ah, sì, sì, ok. Okay. Scusa, non hai un tipo, hai spaccato legna e hai un omino che ti viene a mettere ogni tanto?
No, perché non ho di quelle stufe super tecnologiche che fanno adesso, per cui la carichi al mattino e per tutta la giornata carica. Io sono ancora con delle stufe arcaiche del 1800, molto ben conservate, che però ogni ora e mezza, due ore...
Hai una stufa al piano di sopra, quella alta nera, che è stupenda.
Infatti, parlo di quelle stufe lì, sono delle stufe danesi del fine dell'Ottocento, che mio fratello ha avuto la ventura di recuperare
se fai testamento da un danese. Quella non mi dispiacerebbe,
ecco, certo.
Ah, va bene, ok.
Quella però ne avrei bisogno anche presto, perché così la metto su,
certo.
Sì, vedo di tirare le cuoia quanto prima.
Ascolta, web, va a giocare a burraco, che stai già tirando un certo sfigo al presidente dell'Aline K Fan Club. Allora, io adesso faccio così, metto un pezzo, se lei presidente si ritiri quando sente, se è del caso, ovviamente non la voglio forzare.
No, maniera. Io volentieri resto.
Va
a fare
bene, vi saluto, ciao ragazzi.
Uem, a presto.
Ciao, buona domenica.
Metto un brano e poi ritorniamo, buon proseguimento. Radio NK, siete in compagnia del Demiurgo e del presidente della Radio NK Fan Club, questo è Gavin DeGraw. Abbiamo salutato appena adesso il Wem, che è andato a giocare a burraco con la sua famiglia. Lei, presidente, sa cosa sia il burraco?
No, ma so che è un giochino molto elitario che ha sostituito quello che per i genitori degli attuali cinquantenni o comunque delle attuali coppie sposate era una volta il bridge.
Ah, pensavo sì, la canasta.
Sì, o la canasta, esatto. Una volta ci si trovava per canasta o bridge, adesso è burraco.
Mi conferma che sia comunque un gioco di carte molto elitario.
Sì, assolutamente elitario.
Ah, benissimo, no, perché mi sarei stupito che a casa dell'UEM si fosse giocato ad un gioco di carte popolare.
Sì, non me lo vedo giocare a ruba mazzetto, ecco.
Sì. Lei, presidente, pratica o ha praticato in passato dei giochi di carte?
In senso no, di... i giochi di carte no, devo dire sono una cosa da cui cerco di tenermi lontano.
Ah, ok, no, perché io sono un totale ignorante in materia, però recentemente seguendo diverse persone per motivi di amicizia, di utenza, eccetera, eccetera, su Facebook, ho notato che nell'ultimo anno e mezzo sono tornati in modo i giochi di carte dove appunto si scommette di soldi, e questo probabilmente è un po' frutto della crisi, se proprio vogliamo dire.
Sì, può essere.
Nel senso che alla fine, cioè io quando ero giovane, vabbè, sempre, nel senso che non sono vecchio, ma insomma non sono più un bambino, sono più un ragazzo, non ho mai sentito parlare di giochi dove ci si giocasse dei soldi, ecco. Adesso vedo che sono un po' tornati in auge.
Sì, assolutamente sì, si ricomincia a giochicchiare a queste cose che io non le ho mai potute sopportare, devo dire, addirittura in barca. Che è una delle cose classiche, che la sera si giochi a carte.
Ah, davvero? Io purtroppo non avendo mai partecipato a delle regate o comunque a delle...
No, ma senza regate, quando vai in giro così
Sì, no, ok, cioè...
Per diporto, per intendersi, la sera magari sei all'ancora anche in un bel posto, l'aperitivo, mangi e poi cosa fai?
Giochi a carte, ma dai...
Cioè, adesso è vero che le barche adesso hanno probabilmente anche la televisione a cristalli liquidi, non so quali altri tipi di entertainment... No?
Sì, ho capito. Nei tempi in cui non c'era la TV o poco altro, si giocava a carte.
Si giocava a carte. Pensavo
che si radunasse.
I equipaggi più giovani suonavano la chitarra, quelli un po' più âgè giocavano a carte.
Beh, ok, voglio dire, pensavo che ci si radunasse attorno al tavolo a raccontarsi vecchie storie di mare, tipo.
Sì, oppure vedere chi sopportava più giri di chiglia, sai, questi giochi.
Sì. sì, cioè, io purtroppo appunto ammetto la mia ignoranza del mondo nautico, per cui non ho la più pallida idea di cosa si faccia in barca.
Sì, ma io le dirò che anche io non è che sia un grande esperto,
no,
nel senso,
capito,
ho la barca, ci sono andato, ci vado ogni tanto, adesso è un po' che non ci vado più, ma insomma ci vado ogni tanto su banche di amici, Però devo dire che io tutte le volte mi devo rimettere lì a rifare i nodi principali per mezz'ora perché non me li ricordo.
No, vabbè, questo ci può stare, nel senso che cioè, è come se a me, io che sono tipo da almeno 5-6 anni senza bicicletta, se mi date una bicicletta ci metterò, non dico delle ore, ma 10 minuti a ricordarmi come si sta in equilibrio, però...
No, quello no,
sto scherzando. No, nel senso che è chiaro che ci sono tante cose che si dimenticano.
Sì, beh, i nodi ad esempio sono di quelle cose complicate. Io devo dire la memoria per i nodi non ce l'ho e tutte le volte il primo giorno bestemmio perché non riesco a ricordarmene uno, ma anche il più banale.
Sì.
Con una cassa.
Infatti io stavo aspettando il nome.
Sì, una cassa d'amante anche.
Grande la cassa. Infatti ci fosse l'ottimo dottor Lepronte qui ci poteva scatenare un discorso sui nomi.
Dottor Lepronte qui si scatenerebbe e mi prenderebbe per i fondelli per anni.
No, non è mica vero.
Ma come? Non sai
sì,
più
ma
come
si fa. Io ho un antidoto che ho scoperto non più tardi di 2 sere fa. Col dottor Lepronte su cui ci si può sempre attaccare, sul fatto che tuttora lui partecipa ogni anno, come prescritto, a 2 settimane, non so, 3 settimane, non so quanto sia il minimo prescritto, ai campi scout.
No.
Lui è uno scout, tuttora praticante, e per legge, per convenzione, insomma, non so che regolamento, appunto, regoli il mondo dello scoutismo che
sì, affolla. Non mi ricordo più qual era la definizione dello scautismo, era bellissima, era molto, molto velenosa, ma non me la ricordo più.
Io purtroppo cioè, non ho delle idiosincrasie sullo scautismo, nel senso che quando viene praticato in età giovane ha uno spirito che è quello di intrattenere in maniera intelligente le persone, cioè un ragazzo di 15 anni, 12 anni, anche meno, insomma, praticando un campo scuola con gli scout dovrebbe imparare dei precetti che poi gli servono in qualche maniera anche nella vita e quindi non va semplicemente a giocare ai videogames, ma si confronta sia con altre persone che con certe difficoltà che la vita gli può mettere davanti, quindi diciamo ha uno spirito, ha un allineamento tipicamente educativo. Poi io purtroppo ne sono entrato in contatto solo da adulto, non ho mai praticato, però avevo diversi amici che lo facevano nell'età dell'adolescenza, quindi dai 14 ai 18 anni, e ho sempre notato che alla fine tutta la gente che conoscevo io lo praticava solo con questo scopo qua, che era quello di copulare in un contesto chiuso, cioè in un contesto facilitato, dove appunto sì, c'era una legge della domanda e dell'offerta molto più elastica e con le curve appunto che si incontravano in punti molto facili, ed era legato al fatto che c'era un numero ridotto di partecipanti, erano di solito equamente divisi numericamente tra maschi e femmine e si trovavano in un consesso chiuso, sperduto, abbastanza distante dalla civiltà, per il quale appunto era tutto limato il problema caotico, no? della difficoltà di
una situazione promiscua, insomma.
Sì, è chiaro che andando cioè, analogamente altri miei amici che andavano in campeggio a Marina di Ravenna e si trovavano in un consesso molto più aperto, molto più promiscuo ma anche più difficile, dove la concorrenza era più agguerrita, facevano più fatica a trovare, invece sai, in un consesso chiuso abbastanza sperduto, alla fine era più che altro un sceglierne una tra 15, no?
Ed è una di quelle esperienze che invece non ho mai potuto fare, perché io quando avevo, credo, 11 anni o giù di lì, mi hanno spedito a fare il lupetto andando io in una scuola cattolica.
Sì.
Ma non sono mai riuscito ad andare a fare un campo, mi hanno cacciato prima che ci fosse il primo
perché
campo.
Perché ero intemperante,
sì, e non mi piaceva quel tipo di irregimentazione che veniva dato, ma io sono sempre stato un po'
questo purtroppo anch'io, e da giovane, insomma, nonostante adesso sia una persona inquadrata, nel senso che alla fine non sono certo il prototipo dello scavezzacollo, però, ma non lo ero neanche da bambino, però ho sempre un po' odiato l'idea che ci fosse qualcuno probabilmente molto, cioè che qualcun altro aveva investito del compito di essere superiore a me, e che mi desse degli ordini che magari potessi anche, no, cioè che non potessi contestare, che, non che fossero incontestabili, da prendere proprio come, come oro colato, cioè non mi è mai piaciuto tantissimo.
Sì, no, per quello eventualmente più avanti c'è l'esercito.
Sì, ma infatti ecco, c'è un minimo, anche se molto remoto, cioè nelle origini no, cioè nelle origini dello scautismo c'è qualcosa di paramilitare, cioè nel senso che ci sono i gradi, ci sono eccetera eccetera, poi si è molto perso nel corso degli anni e fortunatamente io aggiungerei, però ecco, ci sono le squadriglie, ci sono i capi, ci sono i capi bastone, diciamo, sì, insomma ci sono tutte queste forme di gerarchia di cui il buon Lepronte è un capo anziano, diciamo così.
Ah, è un capo bastone.
È un capo bastone e pur non facendo più attività di, come dire, non so, di animazione, non so come si possa chiamare, cioè non esercita più il ruolo di animatore, di, però essendo iscritto ed essendo un praticante di quella disciplina, non per motivi, alla fine poi penso che ci si diverta anche da morire a farlo, però tutte le estati deve praticare per almeno 2 o 3 settimane, non mi ricordo, la disciplina, quindi andare con altra gente sua simile, vestire la divisa, vestire la giubba, come si suol dire, e infatti vedevo delle foto sue piuttosto recenti, sono, lui ha 26 anni, non è questo... Questo tenero virgulto e
lo, ma è così vecchio!
Sì, sì, è abbastanza vecchio. È un vecchione, diciamo così, per essere uno scout. E infatti l'altra sera lo sfottevo blandamente per il fatto che, insomma, faccio delle cose così, che magari io tendo a percepire come adolescenziale, magari non lo sono, è il mio preconcetto. A proposito di, invece, di manliness, cioè di mascolinità, cosa che peraltro aiuta nello scautismo praticato da bambini, dovrebbe fortificare lo spirito, dovrebbe fortificare il corpo e lo spirito, dovrebbe creare delle persone meglio. Proprio mentre prima passava il brano musicale, ho trovato citato da un mio carissimo amico su Facebook che appunto rimandava questo articolo che viene dalla rivista online cracked.com, che parla delle tre cose più maschili, più, insomma, maledettamente mascoline che abbia mai fatto Werner Herzog. Non so se è presente chi sia, sì. Un regista tedesco cazzuto, sì. Piuttosto cazzuto, come molti tedeschi sono, che questo articolo cita tre momenti particolarmente cazzuti della vita di Werner Herzog. Mentre prima c'era questa canzone tutta così sognante di Gavin DeGraw, mi sono letto questo articolo di cui parla di tre cose, tre momenti della vita di Werner Herzog, specialmente della sua vita come documentarista, anche se uno di questi casi è riferito a un film che ha girato, che ha girato anche dei film, diciamo, non di finzione, ecco, di finzione, non documentaristici, sì. Tre momenti cazzuti nella vita di Werner Herzog, il primo dei quali è stato quando poco prima dell'uscita nelle sale di questo film che in inglese si chiama Grizzly Man, non so quale sia il titolo italiano di questa, praticamente lui era intervistato, era durante in corso di un'intervista negli Stati Uniti, un'intervista però della BBC, quando si è trovato, era per strada e qualcuno gli ha sparato. cioè Los Angeles è una città abbastanza, come dire, piena di pistole facili. E praticamente lui durante questa intervista, mentre in diretta,
che non è un apprezzamento nei confronti dell'intelligenza delle persone di Los Angeles,
no, però sono molto,
non è che sono dei pistola facili, cioè.
No, però sono, cioè, ci sono delle ci sono delle persone con il grilletto facile, insomma,
sì, hanno il grilletto facile, non la pistolitudine facile, insomma.
No, esatto. Sì, esatto, sono dei pistola.
Sì, esatto, era quello.
Sì, no, è che voi siete, questa l'ho colto solo di sponda, perché da noi in Romagna è patacca, non pistola.
È patacca, ma è spiaggia scura.
Sì, no, no, ma figurati, è che ho colto solo con un po' di ritardo che pistola per voi è una cosa di quel tipo lì. Questo è stato sparato, come si dice.
Sì, dico che pistola, peraltro, non è neanche piemontese, perché in piemontese patacca sarebbe badola.
Badola, invece pistola badola. È più lombardo, direi.
Ma può darsi che sia lombardo, sì, può darsi.
Non so, infatti, purtroppo non conosco tutto. Ci vorrebbe il buon Fusari. Tra l'altro non più tardi di un paio di mesi fa...
Che ce lo tradurrebbe in tutti i dialetti italiani, peraltro.
Sì. Ci ha sorpreso.
Genova sarà Besugo?
Sì, sicuramente Genova è Besugo. Ce l'ha tradotto, scusa, ci ha tenuto compagnia parecchio, tante volte il dottor Fusari, in uno di questi contesti mi ha confermato questa espressione biotto, che bella biotta, che si usa per fare un complimento un po' greve a una ragazza, che significa nuda.
Sì, biotta, no, è nuda, nuda. Sì, sì.
Da noi non esiste. Insomma,
è un termine che non c'è?
No, biotto. Allora, parlavamo di Werner Herzog, che appunto è stato sparato nel bel mezzo di un'intervista, e questo ci ha fatto un sorriso su l'intervistatore si è cagato addosso, l'ha tirato dentro un edificio, insomma, vicino al coperto, diciamo così, dalla paura che fosse colpito un'altra volta. Lui ci ha fatto una risata su dicendo... che probabilmente era qualcuno che gli aveva sparato un pallino con una pistola d'aria compressa, però insomma all'insistenza del cameraman gli ha chiesto ma facci vedere, magari devi andare in ospedale. In effetti non era un pallino d'aria compresso, ma qualcuno gli aveva autenticamente sparato e aveva provocato una ferita anche all'intestino, che era stato operato. Però questo non gli ha impedito di concludere in maniera decente l'intervista, dopodiché è andato a cercare cure mediche.
Werner Herzog, appunto, il nome già lo dice, sembra un ufficiale di Wehrmacht.
Sì, sì.
Prima dovere, poi mi faccio curare.
La seconda cosa è stato quando ha perso una scommessa con un altro documentarista canadese di cui ho visto un film, si chiama Errol Morris, in Italia non è famosissimo, comunque è un filmmaker canadese che stava girando un documentario, ed Herzog l'ha sfottuto dicendo che lui non sarebbe mai riuscito a finirlo e a farlo uscire nelle sale questo documentario, e il canadese gli ha fatto una scommessa, cioè scommettiamo che il documentario esce, e se esce te ti mangi una tua scarpa. E questa scommessa è stata accettata, il documentario effettivamente è uscito 2 anni dopo, e Werner Herzog è stato onesto a dare seguito alla scommessa, chiamando in televisione uno chef famoso, insomma,
e si è fatto cucinare una scarpa.
Si è fatto cucinare una scarpa precisamente con aglio, erbe fini, insomma, erbette, diciamo così, e brodo, l'ha bollita per 5 ore come fosse una fetta di carne, se l'ha mangiata interamente.
E beh, un bollito, si è fatto il bollito.
Si è fatto un bollito di una sua scarpa intera, compresa la suola, sostanzialmente, se l'ha mangiata tutta. Io, sinceramente, cioè, mentre la cosa più mascolina che abbia mai fatto Werner Herzog riguarda uno dei film più famosi di finzione che abbia mai girato, che si chiama Fitzcarraldo.
Sì.
E che è con protagonista Klaus Kinski, un altro pazzo,
sì,
totale,
un altro pazzo furibondo, sì signore,
completamente un pazzo furibondo. Questo film è stato girato riguardava la storia di un visionario che era intenzionato a portare in una zona remota del Perù la civiltà occidentale. La cosa comprendeva anche far superare un pendio di una montagna lungo parecchi metri ad un battello a vapore, cioè praticamente doveva portare in un lago interno del Perù un battello a vapore dalla costa fino all'interno, e Werner Herzog, che non si fidava degli effetti speciali, ha richiesto specificamente che fosse autenticamente costruito un battello in scala 1 a 1 di quello che aveva intenzione di trasportare, l'ha fatto autenticamente trasportare da delle comparse locali. La nave, l'articolo ci ricorda che pesava 320 tonnellate e il numero di persone era intorno ai 700 locali arruolati come comparse effettivamente per tirarla su, per, insomma, per fargli superare un dislivello di circa 800 metri. Durante la produzione uno dei
sono morti?
Ne sono morti 5, uno dei quali morso da un serpente velenoso. E siccome questo serpente lascia pochi secondi di vita una volta morso, l'unica chance che una persona ha di salvarsi è tagliare l'arto colpito dal morso, e Werner Herzog con una motosega ha segato la gamba di uno, salvandogli la vita sostanzialmente, però insomma... Cioè,
sì, così al volo e senza anestesia non deve essere stato.
È un modo stronzo di salvare la vita a qualcuno, ecco. Sì. Non, probabilmente lui se la sarebbe segata a sé. Cioè, l'articolo dice: magari gli fosse successo lui, quasi sicuramente si sarebbe segato.
È un bel tipino questo con cui avere a che fare.
Sì, sì, cioè, insomma, io non ci andrei mai in vacanza assieme, ecco.
No, neanch'io. E oso immaginare che deve esserci un certo terrore tra gli attori quando devono recitare.
Infatti, cioè, lui e Kinski, per dire, erano famosi perché sono venuti alle mani, si sono sparati, si sono accoltellati. Insomma, si odiavano di corpo ed hanno fatto un paio di film insieme. Però, insomma, per lavorare con questo qua bisogna avere le palle di d'acciaio, ecco, perché avevi a che fare con della gente. Insomma, è sempre brutto quando te mi è capitato anche a me, non di esperire le situazioni di Herzog, però mi è capitato di trovarmi in dei contesti in cui io credevo di essere lo svitato della cumpa, ma poi scopro con disperazione che sono tutti molto più svitati di me, e quindi ci faccio la parte della persona normale. Quindi ecco, se te vai a fare in un contesto del genere, te magari credi di essere l'attore, invece trovi che c'è della gente molto più attore di te, in un certo senso, che porta scene da film nella vita reale. Questo è più o meno il senso del discorso.
Sì, e dovrebbero fare un film su Werner Herzog, proprio su di lui.
Sì.
Cioè, con una vita così, già solo con 3 episodi di questo genere, secondo me ci costruisci una serie di film, non un film.
In effetti sì.
Strano che nessuno sceneggiatore ci abbia mai pensato, oppure magari qualche sceneggiatore ci ha pensato, ma lui gli ha sparato.
Credo che, mi sembra di aver letto, adesso non voglio spararla così, mi sembra di aver letto che della sua vita fu fatto un documentario. Adesso mi documenterò, però, perché non... Così vado veramente di ricordi, però è storie abbastanza curiose, perché io non ho la fortuna, anzi direi che sono fiero di non avere la fortuna di avere amici, come dire, di non frequentare gente del genere, ecco.
Sì, anche se bisogna dire, adesso una freccia, ma posso fare una frecciatina, non si offenderà.
A chi? Werner Herzog?
No, il filosofo.
Ah, tra l'altro ho letto proprio adesso un suo post, salutiamo, non credo che ci stia ascoltando. Però,
Beh, no, stavo attivo. Pensando alla sua recensione che hai postato
ieri. È vivo ieri. E lotta insieme a noi, tra l'altro.
Sì, stavo pensando alla recensione che tu hai postato ieri sul disco dei Camillas del filosofo.
Ah, sì, beh, ed è un... Io sono un amante delle recensioni del filosofo per altri motivi, e questa posso affermare senza... Vabbè, non sono un biografo del filosofo, però posso affermare che sia una delle più leggere. Cioè, nel senso che non ci sono dei voli pindarici particolarmente profondi per quello che riguarda la lingua italiana.
No, ci vuole la Treccani e un interprete, però sì, insomma.
No, nel senso che ho visto... Personalmente ho visto recensioni non solo sue, ma... di altri suoi colleghi molto più oscuri di lui, che non solo si limitano a parole un po' difficili, ma che utilizzano anche delle forme di costruzione della frase, quindi una sintassi della frase particolarmente inarrivabile, proprio per renderla totalmente indigesta, ecco. E comunque
sì,
di più,
moda non l'ho mai capita, è la stessa moda che c'è stata per anni, non so se c'è ancora, perché è una cosa che non compro più, ma che c'era una volta su giornali, riviste, come Casabella.
Sì, io purtroppo non sono...
Ecco, cioè quando uno Casabella era la rivista cioè almeno negli anni 80, 90, così, alla rivista di architettura più seria, più posata,
sì, sì, sì,
più,
è vero, è vero, è vero,
paludata, ufficiale, non so, chiamiamola un po' così, insomma, ecco. E, se tu dovevi leggere un articolo in cui ti descrivevano un intervento di architettura piuttosto che di urbanistica o
sì,
di qualsiasi
sì,
cosa,
era abbastanza inarrivabile, no, no, forse
assolutamente, cioè era illeggibile. Meno male che io, ecco, erano quei giornali che alla fine guardavi solo le figure, ecco.
Perché
se dovevi metterti a leggere la descrizione di un progetto, la descrizione del progetto ti sviava da quello che era il progetto, perché il progetto in realtà era una roba molto più lineare. No?
Sì, sì, sì,
e
sì,
come la chiaro. Musica, io la ritengo una roba abbastanza lineare. Poi a me piace Zappa, che lineare non lo è per niente. Ma...
sì, infatti, ti piace anche la musica progressiva, che non è particolarmente
sì,
lineare.
Però
vabbè.
Trovo che come fai a descriverla?
Ma è un po' la storia dell'architettura. Cioè, l'architettura, vabbè, c'era quello che aveva scritto che scrivere di architettura è un po' come ballare di filosofia. Cioè, nel senso che
lo stesso vale per scrivere di musica.
Bravissimo. Cioè, sono, vabbè, ma è abbastanza normale. Sono tutte le. Cioè, abbastanza normale, sì, ma è una questione anche abbastanza più profonda. Farò fatica a sviscerarla qui alla radio stamattina. Ma è dovuto un po' al problema legato al fatto di dover descrivere a parole cose che normalmente vengono recepite, vengono sentite da altri sensi. Quindi,
esatto.
Cioè, l'architettura si sa che la cosa migliore da fare per capire o comunque per avvicinarsi all'architettura è entrarci, quindi
esatto.
bisogna camminarci dentro. Sfortunatamente, che ne so, nelle residenze private o comunque negli edifici che non sono aperti al pubblico è impossibile entrare, e ci si deve accontentare delle fotografie. E l'idea che l'architetto o comunque chi ha progettato l'intervento voleva dare, sei costretto a renderla a parole. La stessa cosa vale per la musica, ma anche il cinema, cioè tutte quelle arti.
Sì, ma perché devi usare solo termini immaginifici?
Perché,
o piuttosto che assolutamente stravaganti per descriverlo?
Perché sostanzialmente.
Cioè, già ti stai accingendo a un'opera ardua.
Sì.
Quindi descrivere una cosa a parole che normalmente viene percepita con altri sensi. Poi ancora svii usando termini che non vengono usati mai e immagini assolutamente complesse.
Ho visto su quell'articolo del filosofo, ho visto un commento che è un po' tipico, cioè, l'ho sentito citare, cioè, discorsi simili ho sentito fare da tante persone, uno di questi appunto che ha commentato è l'ottimo Silvio Puzzolu, che salutiamo,
sì.
E che ha scritto sostanzialmente la critica regina di quel tipo di prosa lì nella critica musicale o cinematografica.
Sì,
o
però
artistica.
Dico, è fatta da un musicista, è questo che, cioè, finché lo dico io che non sono un musicista è un discorso, ma quel tipo di critica fatta da un musicista ti dà da pensare,
no,
perché se anche i musicisti
sì,
non sono d'accordo sui termini in cui viene descritta la musica.
Ma lì, esatto, il problema è questo, è che descrivere una cosa complessa come un'emozione a parole è difficile. E questo, su questo siamo d'accordo tutti. Chiaro è che dovendo anche però ridurre questa espressione a un set di termini ancora più ridotto di quello che ti dà la possibilità la lingua, è ancora più difficile, perché è un'operazione che tipicamente si fa quando si fa la divulgazione. E cioè, io ne so tanta, però devo semplificare questo concetto per renderlo comprensibile a chiunque, cioè a chiunque interessato.
E perché viene invece fatta l'operazione inversa in questo
perché
caso?
Perché sostanzialmente quel messaggio lì non è destinato a chiunque, perché qui c'è l'aspetto, se vogliamo, più elitistico della critica.
Anche etilistico, direi.
No, non è etilistico, perché di sicuro non posso dire che il filosofo scriva questi articoli da sbronzo, forse ci saranno dei suoi colleghi che... No, il problema grosso è il fatto che diciamo, la fruizione di questo tipo di critica non è destinata
a un pubblico normale,
al profano, e quindi non che stia dando del profano al buon Silvio Puzzolu, nel senso che lui chiaramente sa benissimo cosa sia la musica. E chiaramente chi fa musica, ricordiamo tra l'altro che nella stragrande maggioranza di casi, non sempre ma molto spesso, la critica musicale, come la critica cinematografica, è fatta da non addetti ai lavori, cioè, o meglio, da non pratici del mestiere, quindi da teorici. Cioè,
sì, esatto.
Spesso i critici cinematografici non sono registi, i critici musicali non hanno mai tenuto uno strumento in mano.
Cioè, è un po' come il concetto del governo tecnico.
No,
sono dei teorici che si mettono a fare pratica senza averne.
No, forse sarebbe il contrario, forse, nel senso che nel governo tecnico tu dovresti chiamare della gente pratica di quel campo lì.
Sì, no, ma io sto parlando del governo tecnico attuale, stiamo facendo un riferimento attuale.
Io non so, sinceramente non so se il ministro del lavoro del governo attuale, cioè quello che poi non c'è più, nel senso che dell'ex governo, insomma, dell'ormai ex governo.
No, beh, ancora in carica fino a... anche sì, solo per le cose correnti, ma fino al nuovo governo in carica è ancora questo.
Sì, non so però se quando vengono sciolte le Camere fisicamente si sciolga anche il governo.
Ma le Camere non sono ancora sciolte.
Ah, ok, allora diciamo il governo.
Che io sappia, il Parlamento si è ancora riunito, ha fatto ancora delle cose in questi giorni, quindi...
Il governo uscente, non so se tutti i tecnici che costituiscono questo governo tecnico siano pratici di certe
molti erano docenti, quindi sono dei teorici dell'argomento, sì, sì, no, sul certo, quale sono stati chiamati poi ad agire realmente,
sì, sì, no,
come chiamare il filosofo e dirgli adesso ti metti qua in questa sala di incisioni e mi incidi un brano.
Sì, esatto, e questo è più o meno un passo. Quello che appunto è diventata la critica artistica, che sì, che è avvenuto grosso modo da noi in Italia negli anni 60. In altri paesi...
Scusa, una cosa, non vorrei avere commesso un reato. Si può parlare di politica, ma non si possono dire niente a proposito di sondaggi, giusto?
No, non si possono dire i sondaggi, però non si può anche fare della propaganda elettorale, quindi non si può dire vota Tizio, vota Caio.
Sì, no, però
dico, no, però dire governo uscente si può dire. No, non siamo ancora in uno stato così di polizia da non poter dire neanche la parola governo alla radio.
Ecco.
No, non si può fare propaganda elettorale e non si possono citare numeri, okay, sostanzialmente.
Go, governo si può dire.
Sì, sì, ma si può dire anche dei nomi di politici, ecco.
Si può dire anche opposizione.
Sì, no, forse sui nomi di politici ci andrei un po' piano, perché credo che siamo già in regime di par condicio. Però non so se la radio NK debba sottostare.
Non lo so neanch'io. Non facciamolo.
Infatti abbiamo intenzione di parlare di politica, tornare a parlare di politica solo in occasione della giornata delle elezioni, quando verranno resi noti i primi exit poll, insomma.
Assolutamente.
Lunedì.
Annuncio una direttona per quel giorno lì che non finisce più.
Infatti, adesso quello ci penseremo, fra un paio di settimane. No, nel senso che è in cantiere, però adesso mi tengo lontano dalle secche della politica, dicendo semplicemente che la critica artistica è una cosa che da noi è arrivata negli anni 60, è nata comunque tra le due guerre fuori dall'Italia, ed è una cosa tipicamente novecentesca, nel senso che cioè, gente che discute di altra arte non è che è sempre esistita, cioè che ne so, ai tempi di Shakespeare nessuno criticava sui giornali le sue opere, le opere venivano apprezzate o non apprezzate dal pubblico che le frequentava, ma anche ai tempi di Giuseppe Verdi la gente fischiava, applaudiva le sue opere.
Sì, poi al limite il giorno dopo c'era la recensione di chi era stato lì e che diceva il pubblico, il loggione
sì,
ha fischiato.
Sì, sì, che... sì, no, nel senso che chiaramente l'idea che una performance artistica piaccia o non piaccia viene dalla notte dei tempi, ma il fatto che ci sia una disciplina culturale rivolta alla critica artistica è una cosa molto recente, e infatti sinceramente non te lo so dire perché gli accademici di questo campo qui facciano questo lavoro per un bacino ristretto di lettori. In realtà non è sempre così, nel senso che ci sono poi riviste di musica che sono fatte non per la nicchia ma per un pubblico abbastanza largo, e in quel caso lì si fa anche della divulgazione musicale, per cui magari un tal gruppo viene spiegato con termini semplici, non nel caso di questo genere di riviste, non spesso, non nel caso di questo genere di riviste come quella per la quale scrive il filosofo, dove questo genere di critica musicale viene fatta per un mondo di addetti ai lavori, per in un certo senso un inner circle di gente, sì, che conosce,
se
te
la raccontano, insomma.
È un po' sì, nel senso che questa gente utilizza termini complessi perché rendono meglio l'idea di quello che si vuole comunicare.
Per scavalcare a destra, quello che per scavalcare a destra o a sinistra, dove ti pare, perché se no torniamo sulla politica, non vorrei mai scavalcare al centro.
Sì, scavalcare, ecco, basta.
Per scavalcare al centro, quello che la volta prima ha fatto una recensione con dei termini strani, tu vai un po' più strano, e la volta dopo sarà l'altro che va un po' più strano.
Sì,
è così.
Più che, sì, sì, ti dico.
E la gara a chi la spara più grossa.
Non credo sia sempre così. Non so, sinceramente, io sono fuori dalla critica musicale. La giustificazione più umana, ecco, senza voler fare dei cattivi pensieri di questa operazione, è che l'espressione complicata segua una logica di necessità, cioè che uno dica parole complesse perché sono quelle che inevitabilmente descrivono meglio la situazione. Poi è chiaro che non so
se... Una logica fuzzy.
No, non per una logica fuzzy. No, semplicemente perché la tale parola che magari conosciamo solo io e te è quella più adatta in questo contesto a descrivere quella cosa lì.
Peccato che la conosciamo solo io e te.
È chiaro che normalmente più si restringe il bacino di persone in grado di comprendere e apprezzare quel tipo di discorsi lì, più la cosa prende una piega più o meno elitista, come dicevamo prima,
sì,
e può essere critica, cioè è più aperta alla critica esterna dal momento in cui uno può dire, ma insomma, io che non sono uno di voi e non capisco sta roba, non posso capire la musica, assolutamente no, io posso aggiungere che non leggo, personalmente non leggo la rivista per cui scrive il filosofo, no, l'ho letta più di una volta, ma non sono un lettore assiduo, io, come dire, la mia cultura musicale si ferma a un livello molto più superficiale, diciamo così, a pelle, nel senso che ascolto un brano e mi piace o non mi piace per questioni molto più inconsce, non mediate da una dialettica, però... Cioè, la mia vita può andare avanti lo stesso, ecco, se un giorno sentissi la necessità di approfondire certi temi culturali legati alla musica, è chiaro che sarei un po' costretto a leggere, un po' costretto nel senso non di coercizione, ma di necessità, costretto a leggere un saggio su quel determinato autore, e questo saggio magari è scritto in una maniera che non è il mio modo tipico di parlare, ecco, come tutta la saggistica, poi voglio dire, se uno legge un saggio di critica letteraria o di critica cinematografica, artistica, della pittura, in qualsiasi arte umanistica, è chiaro che è fatta da altri umanisti, è fatta da gente che ha tipicamente un bagaglio di terminologie, comunque ha un lessico che non è quello della gente comune, o comunque nel loro campo non è quello della gente comune. Poi magari io esco fuori col filosofo, vado a farmi una birra adesso quando potrò tornare a farmele, e chiaramente non è che parlo non parliamo coi termini con cui lui scrive sulla rivista, però è chiaro che se dovessi avvicinarmi alla musica che ascolta lui sarei molto 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 più facilitato, molto più aiutato dal conoscere quel tipo di critica,
sì,
musicale.
Anche se due chiose: uno, se uno ascolta la musica che ascolta lui e diventa di una tale elite, talmente elitaria, dell'elite.
Sì, no, ma infatti lì allora nella musica specificamente che ascolti il filosofo, lì è un discorso totalmente diverso, non è neanche, ma è proprio una questione di individui, non è neanche una questione di movimento artistico, nel senso che, cioè, effettivamente certe cose che ascolti il filosofo sono seguite da un numero, ma veramente di spesso di poche decine, insomma, di persone in tutta Italia, non nel mondo no, però è, vabbè, quella è un po' una deriva perniciosa che ha portato un po' la musica, specialmente nella musica, negli ultimi 25 anni, quella è stata una deriva particolarmente virulenta che secondo me è avvenuta negli ultimi 25 anni in questa musica, come dire, sperimentale, come dire, non mainstream, dettata dal fatto che l'accesso agli strumenti di registrazione, produzione, distribuzione e fruizione musicale sono cambiati radicalmente da ancora prima che nascesse l'internet. Poi l'internet gli ha dato chiaramente il colpo di grazia,
e lì ha dato il colpo di grazia perché è stato il momento della distribuzione, eh.
Sì, lì il problema è dovuto al fatto che c'è una produzione dal basso, nel senso che c'è un input di materiale straordinariamente vasto e impossibile ormai più da padroneggiare da parte del singolo individuo, mentre, che ne so, fino agli anni 70 una persona poteva essere considerata di moderata cultura musicale perché seguiva quelle, che ne so, 200 o 300 uscite annuali musicali che avvenivano in Italia, magari non conosceva quelle che avvenivano, che ne so, in Thailandia. Adesso uno si confronta con quelle che sono le produzioni musicali di tutto il mondo, tenendo conto del fatto che poi in tutto il mondo chiunque può produrre un disco e fare un disco non è più una cosa con un accesso ridottissimo, con delle barriere all'entrata pazzesche, ma è una roba che posso fare quasi anch'io a casa mia.
No, tu hai già fatto a casa tua.
Sì.
Ti ricordo il meraviglioso album Oh No.
Ah sì, esatto. Tra l'altro un genere di musica concreta per il quale il filosofo non ha detto di no, tra l'altro.
Una musica da filosofo. Non avesse presentata lui dicendomi che era, che ne so, un artista giapponese dell'isola di Hokkaido, io avrei detto, ci credo.
No, ecco, nel mio caso l'ha definita particolarmente rozza.
Particolarmente rozza, ma sì. Perché sapeva che l'avevi fatta a te, perché sennò
no,
avrebbe
non credo. Non credo. Anche il buon Parete Criminale, che è uno che in parte segue queste cose qua, mi ha detto che non è per niente roba da buttare questa, però certamente ci sarebbe stato da lavorare, ecco, da crescere.
Era molto meglio.
Non so, io personalmente non ascolto quella musica, faccio che un po' fatica a definire.
Io tra l'altro devo assolutamente sapere da Prete Criminale che cos'è quel pezzo lì, perché lo voglio.
Chiediglielo. Cioè.
Lo voglio assolutamente.
Vabbè, comunque il succo del discorso è che cioè, la frammentazione estrema del panorama musicale ha portato una iperspecializzazione di gente che ascolta solo questo, fatto da quello, fatto da quella scena lì, che non è più il rock italiano ma è il rock di Padova, cioè che ne so, cioè, per dire che si sta...
Di quale quartiere però?
Sì, ma è il rock fatto in quello stile lì, però solo dei dintorni di Padova, cioè... È una frammentazione che chiaramente non giova alla comprensione globale del fenomeno musicale. Ecco, io purtroppo su questo posso dire ben poco, ci vorrebbe proprio il filosofo che ne o lui o comunque gente che frequenta e che conosce quella roba lì potrà dirti quali sono le motivazioni che spingono sta gente a fare sta
però
roba.
Proporrei una cosa a questo punto, però come scotto per il filosofo, proporrei la prossima volta che sarà in diretta. Per mezz'ora deve parlare in quella maniera lì.
No, non. Cioè, io aspetta, per mezz'ora no. Io ho seguito, cioè, ho avuto dei dialoghi con lui in cui lui. Cioè, dei dialoghi. Mi sono trovato in delle situazioni in cui lui parlava con dei suoi simili, cioè, sì. Della gente come. Che aveva gli stessi suoi gusti, comunque, che dello stesso consesso musicale. Io, tacendo, sono stato lì ad ascoltare la cosa. Ed era anche nella lingua parlata qualcosa che ci si avvicinava allo scritto, però è chiaro che qualsiasi cosa scritta non c'ha quell'immediatezza della parola, per cui magari è veramente bravo, ma può darsi che si esprimesse con termini un pochino più terra terra nella lingua parlata, ecco.
No, non però so. Non so se ti ricordi, sempre a proposito del clip a cloppa, già che li stiamo citando, una volta tu hai incussato in una nuova trasmissione e gli hai alzato l'asticella.
Sì, e loro sono dei geni, nel senso che padroneggiano questa tecnica in maniera sopraffina molto meglio di quanto sia capace io. E chiaramente il mio scherzo, il mio gag di alzare l'asticella è una cosa che per me sembra di alzare 10 centimetri ogni volta, loro, per loro è alzare di pochi millimetri, nel senso che se tu gli fai improvvisare, io personalmente li ho conosciuti, li ho visti anche all'opera, e effettivamente hanno una conoscenza della, della musica tale, non dimentichiamo che sono tutti polistrumentisti, molti di quali sì, anche laureati al conservatorio, quindi sono persone che se vogliono improvvisare una cosa dicendo mi fai un pezzo così alla Led Zeppelin, sono infatti maledetti, cioè una serie sì, sono messi lì e hanno detto facciamo un pezzo alla Led Zeppelin del 68, in effetti è così, cioè sostanzialmente per loro è il grado zero della, della musica, come che ne so, per uno scrittore molto bravo, molto capace coi generi, mi fai una pagina di testo come fosse un giallo all'Agatha Christie, che ne so,
sì,
ecco.
Sì, sì. Tra l'altro, loro erano stati molto bravi perché tu gli avevi detto da adesso la fate tutta cantata,
eh sì,
e si
sì,
sono
no,
messi
ma
a farla cantata.
Sì, ma cioè un'altra volta gli avevo chiesto di fare una mezz'ora di radio commerciale, lo spirito più becero, e questi non l'hanno fatto veramente becera, ma quasi, sono cominciati a chiamarsi DJ Santos, eccetera, eccetera, quei loro tormentoni da quattro soldi, cioè sono molto bravi per questo. E chiaramente sono tutte persone che, anche il Prete Criminale è un grandissimo critico musicale, ha una cultura musicale sterminata, ascolta sia le cose che ascolta il filosofo, ma ascolta anche cose molto più, come dire, che rispettano molto più la forma canzone, e, sì, ed è capace di parlare delle cose più astruse giapponesi, come di Lucio Battisti, e se gli si dà un disco da criticare, lui lo critica ferocemente, diciamo che non lo fa come potrei fare io, che sono abbastanza ignorante in materia, per cui magari lo faccio così per scherzo, buttando lì un paio di parole complicate tanto per gradirmi, insomma questo qui è gente che per quanto le conosco io, se usa parole complicate sa benissimo cosa vogliono dire, io personalmente non lo faccio perché non è il mio lavoro, insomma non ho mai praticato.
Io poi che sono ignorante come una capra, men che meno, quindi
lì non è proprio questione di conoscenza o ignoranza, magari che ne so, Prete Criminale non so come reagirebbe messo davanti a un problema di statica, cioè voglio dire sì, ognuno il proprio lavoro, ecco, queste sono persone, sono musicisti molto competenti e molto molto conoscitori del mezzo che utilizzano, ecco.
Sì, fino... a proposito, Clip Acropa, tornate, questa casa aspetta voi.
Sì, quando volete.
Anzi, aspetta voi.
Io spero che tornino a partecipare sul commento quando ci sarà la puntata di Sanremo, perché su questo loro sono veramente dei mostri, infatti mi
assolutamente sì, ma sono in vacanza questi giorni.
Due settimane fa erano in vacanza, adesso penso che siano anche un po' tornati.
Allora bisognerà assolutamente coinvolgerli, va bene. Allora oggi cercherò di trovarli su FB.
Sì, sì.
E li richiamo all'ordine.
Ti faccio presente solo questo aneddoto rapidamente, che è legato all'ultimo, cioè due anni fa, all'ultimo appuntamento di UA a cui partecipammo a Caserta, in cui praticamente il Mr. Dragon, che suona la chitarra e il basso elettrico, aveva comprato per l'occasione un violoncello. E l'ha suonato decentemente, l'aveva comprato due settimane prima, apposta per l'evento, siccome faceva una cosa dedicata alla musica classica contemporanea che richiede anche strumenti non amplificati, lui aveva comprato un violoncello, non da solo, cioè, è uno strumento che costa qualche centinaio di euro, e l'aveva in due settimane, non lo padroneggiava, ma sapeva suonarlo, ecco, decentemente, da cavarci fuori delle note. Ti ricordo che il violoncello, a differenza degli strumenti elettrici, anche della chitarra classica, cioè non c'hai i capitasti, cioè sostanzialmente sì, il punto dove piazzare il dito lo devi sapere te, è una cosa di una complicazione, questo cioè, lo strimpellava, diciamo così, in due settimane. Quindi sostanzialmente se devo gareggiare, ecco, se volessi gareggiare in una gara di suoniamo uno strumento a caso con i Clip Acropa, non gareggerei, ecco.
Invece, no, neanche col triangolo saresti competitivo.
No, affatto. Sì, neanche con gli strumenti più banali di sto mondo. Tra l'altro adesso mi è venuto in mente questa cosa, e adesso cambio leggerissimamente discorso, cioè però parliamo sempre di radio. Ho visto che qualcuno ha scritto sul profilo di Radio NK questa proposta della giornata mondiale della radio, indetta per il 13 febbraio, ma è prestissimo il 13 febbraio, quando è giovedì.
È giovedì che non c'è. Ah no, siamo in onda. No, non siamo in onda.
No, ci sono i fusari. Ci sono i fusari. Ci sono i fusari. Sì, sì, faranno una puntata dedicata anche questa a Sanremo. Non so se faranno della critica in diretta come facciamo noi, ma comunque hanno prenotato la serata del
giovedì.
Ho
visto.
E cos'è che volevo dire? No, ho visto questa cosa che mi ha incuriosito, la giornata mondiale della radio, anche perché il simbolo della giornata mondiale della radio è questa radio stilizzata sintonizzata sui 93.7.
Dov'è questo?
Nella pagina di Radio NK. Non so chi l'abbia pubblicato, ma mi fido di chiunque l'abbia pubblicato. Non so di cosa parli, adesso leggerò l'articolo. Ma ha colpito questo fatto che il logo della giornata mondiale della radio, che è indetta da Radio 3, è una radio sintonizzata sui 93.7, che nella bassa Romagna è la frequenza di Radio 2. E questo semplicemente non so chi l'abbia scelto il 93.7. Cioè, da me, se voglio sentire il 93.7, c'è Radio 2, non Radio 3. Che ricordiamo sui 99.2, questo lo dico perché ho imparato a memoria alcune frequenze, dato che sono un radioascoltatore abbastanza affezionato, ecco. Comunque non c'è un cazzo di partecipare, cioè non è neanche che devi mandare niente, devi dire semplicemente sì, guarda, questa è la radio, ecco. Se facciamo la radio, bella storia, facciamo anche noi la radio, sì, anch'io faccio la radio, tra l'altro manca poco più di un anno e festeggeremo a Radio NK il decennale.
Il decennale, è vero.
2014, 10 anni di Radio NK. Avremo tempo per organizzare qualcosa? Dovremo organizzare qualcosa.
Assolutamente sì. Tra l'altro, se ricordo bene, maggio.
Sì, 24 maggio. Dovrebbe essere.
Quindi anche un periodo in cui si può fare anche un qualcosa all'aperto.
Sì, infatti.
Fantastico.
Sì, infatti ci penseremo.
Bisognerà trovare uno sponsor.
Sì, io purtroppo stamattina nella prima sezione di questa trasmissione, quando ero in chat, cioè dialogavo con l'UEMA, cioè ha avuto quest'altro qua un paio di accenni di venalità totale, allora, quando ha insultato un suo amico che ci stava ascoltando perché non gli ha fatto gli sconti prescritti su del materiale da farmagismo. E questo mi ha un po' sconsigliato l'idea di chiedere la sponsorizzazione al UEM, anche perché adesso è in difficoltà economiche.
Ah sì?
Sì, adesso c'è in difficoltà, cioè come può essere in difficoltà economiche il UEM, ecco.
Sì, sì, sì. Capisco. Ha comprato troppo terreno.
Sì, ha comprato troppo terreno.
Va bene. Vabbè. Si è fatta una certa.
Sì, a questo punto qui noi potremmo anche cessare le trasmissioni per oggi. Alla fine abbiamo fatto 2 ore abbondanti. Questo viene salvato tranquillissimamente. Questo farà parte.
Questo è un meraviglioso estemporadio.
Farà parte di un. Sì, questo verrà pubblicato tranquillamente. Così il filosofo, le pronte, tutti i clip a cloppa che sono stati citati più o meno a merito dentro questa trasmissione, potranno riascoltarla e eventualmente segnalarmi quello che... Tra l'altro l'altra sera, giovedì, in cui io appunto assevo dalla trasmissione dei Fusari, che ho però riascoltato ieri sera con grande piacere, tra l'altro ho apprezzato anche molto il fatto che i Fusari facciano le copie di sicurezza delle loro trasmissioni in MP3 a 320, questo perché nulla si possa vada perduto della... della bella voce della signora
Fusari. No, infatti io sono molto goloso di questi file originali, perché per i mistoni è meglio avere l'originale col suono buono che esce.
E tutto questo sostanzialmente per dire che a un certo punto la signora Fusari ha avuto anche, tra l'altro, un paio di frecciate verso di me, insomma, non trovandomi in chat ha detto: qualcuno avvisi quel signore che abita in provincia di Ravenna, che ha qualche difficoltà a pronunciare la R e che guida un'automobile, diciamo così, storica. E...
datata.
Sì, datata, insomma. Sì, dall'alto del suo cubo Fiat io starei abbastanza attento a...
Sì, sì, sì. Per quanto il cubo Fiat io
tra
non
l'altro
amo
fabbricato nelle gloriose fabbriche di Bursa in Turchia, non dimentichiamocelo.
Sì, io non amo la Fiat, forse è per quello che è fatto in Turchia, che è forse uno dei pochi mezzi Fiat che mi piace.
Ah, ok, sono contento per lei, insomma.
No, trovo che sono riusciti a fare un disegno per una volta un po' diverso dagli altri e un pochino personale in un mezzo che in fondo è un mezzo commerciale.
Ok, comunque la mia scommessa che faccio con i coniugi Fusari, che tra l'altro hanno comprato questo mezzo circa 4-5 anni fa,
quando era uscito, sì.
Sì, magari potrei sfidarli a vedere se fra 4-5 anni loro guideranno ancora quel mezzo e probabilmente io continuerò a guidare la mia auto e questo alla fine magari andrò anche sotto la loro cascina dove avranno già comprato una macchina nuova
e suonando e dove sarei fatto montare un clacson di quelli che passerei, sì, davanti facendo
delle tritonali, tra l'altro, sì. Gli andrò a suonare sotto casa.
Quelle cose da anni 60, fine, sì, anni 60. Quello, oppure c'era l'altro che faceva
esatto. Andrò a smarmittargli sotto casa. Tra l'altro, proprio due giorni fa
andavano benissimo sotto un'alfetta più children.
Esatto. Tra l'altro, vi ricordo che gli ascoltatori che non più tardi di due giorni fa la mia auto è stata rinnovata per altri due anni il permesso di circolare, dato che è risultata tecnicamente impeccabile. Quindi andiamo avanti così.
Dall'altra parte, cosa ci fai? 10 km al giorno?
No, ce ne faccio una cinquantina.
Ah, vabbè.
No, comunque è relativamente nuova, c'ha solo 220.000 km, insomma.
Sì, ma per quelle macchine lì non vanno mai alla fine.
No, cioè le butta via quando si è stancato di, ecco.
Sì, quando uno si è stancato di guidare quella, dice, ah, basta, sì, adesso sono 30 anni e guido sempre la stessa macchina.
Adesso voglio comprarmi un Fiat Cubo, per esempio.
Esatto.
Va bene, dai, basta.
Verde pisello metallizzato, perché ha dei bei colori.
Sì, loro ce l'hanno arancione metallizzato.
Arancione metallizzato.
Sì, infatti, buon prete criminale ebbe a dire: solo uno come Fusari può comprare una macchina di quel colore. C'è una blanda critica su questo. Va bene, dai. Ok.
Va bene.
Io adesso vado al pasto, perché effettivamente sarà parco, ma bisogna comunque fare pasto.
Certo.
E salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio NK, rimandiamo chiaramente domani è lunedì, ci sarà una puntata proprio fatta da lei di Chost.
Sì, domani sera dovrei riuscire a avere finalmente una voce decente da poter fare una puntata.
Sì, prenda quelle pastiglie, tipo quelle che servono per migliorare la voce.
Sì.
E niente. A domani sera, Chost, ispettorazioni musicali con il,
sì, ecco, ricordiamo che domani sera va in onda
sì e poi da martedì in avanti, ma lo annunceremo poi, proseguiremo con questa cosa, sarà una serie di puntate a tema Sanremo. Quest'anno per la prima volta, non so per quanti anni potremo andare avanti a farlo, ma di sicuro quest'anno sì, potremmo trasmettere il festival con tutti i cazzi e mazzi, con tutte le canzoni, insomma, non dovendo abbassare il volume quando fanno la musica, e quindi la nostra trasmissione sarà più bella e più, non più splendente
che prima.
No, non si dice, ma hanno criticato l'altro giorno, hanno detto che è più bella e che poi non è splendente, anch'io credevo fosse splendente un tizio, non so adesso, vogliamo dire un nome, vogliamo fare anche un nome e un cognome,
sì.
Avevo scritto penso sul mio profilo una roba del genere,
sì,
in cui
sì,
avevo,
sì,
detto,
ho visto
e uno ha scritto no, più bella e vaffanculo, cioè
sì,
vabbè,
non mi ricordo più neanch'io qual era la correzione,
ecco, era proprio l'annuncio della trasmissione di Sanremo, avevo scritto in realtà aspetta che vado a leggermi i commenti. Tra l'altro l'ottimo Federico Riva, era più superba, è più bella, più superba che Pria, ecco.
Bravo, grazie.
Grazie, buon proseguimento, buona domenica.
Buona domenica.